Segretario, per cortesia, procediamo con l'appello, grazie.
Sì.
Sì.
Ci sono più abituato. Ah, Balducci Quinto, già detto. Bonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo. Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano. Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Guidarelli Piero. Leli Giovanna. Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Meloni Leonardo. Mariano Giuseppe Luciano. Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Forza Gino. Silvi Danilo. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. El Idrissi Abdesalam.
Fa difficile dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non troppo.
Sentata. 18. 18 presenti.
Col consigliere Girolametti che è appena entrato, 18 presenti, la seduta è valida. Devo giustificare l'assessore Galli. Nomina scrutatori, consiglieri Bonafoni, Pellegrini, Solari. Per comunicazione il sindaco, prego.
Comunicazione, per comunicazione.
Sì, come vedete la giunta e come avete letto dalla stampa ha avuto un cambiamento in quanto l'assessore Patrizia Rossi, che ringrazio per il lavoro svolto, per la collaborazione che ha prestato e che saluta anche tutto il Consiglio, ha annunciato le sue dimissioni, le ha presentate venerdì mattina, concordemente con me, rispetto a un percorso che abbiamo condiviso in questo mese di maggio. Mi spiace che abbia lasciato, credo che comunque i suoi sono motivi personali che ha addotto e che ha presentato anche nella conferenza stampa di annuncio della sostituzione. Ho ritenuto opportuno procedere immediatamente alla sostituzione dell'assessore senza tenere periodi di vacazio che poi avrebbero magari fomentato chissà quale pensiero. Succede spesso che quando la politica lascia un vuoto poi ci si metta dentro tutto il possibile di tutto. Questa è una questione personale che ho voluto superare con la richiesta di collaborazione a Barbara Pallucca, che ha accettato e mi ha dato la sua disponibilità. Per dire la verità, come era successo un po' per Patrizia, l'ho forzata, devo dire la verità, io ho chiesto che avevo piacere che venisse a collaborare con me, perché questo lavoro a volte sembra così semplice, ma poi già Barbara, quando martedì verificavamo le cause di incompatibilità, dice non è che c'è qualche causa di incompatibilità per caso, perché qui la cosa è più complicata di quello che pensavo. Come tutti quando affrontano un lavoro nuovo, chiaramente si possono trovare in una vicenda che è nuova e particolare e originale. Vi chiedo di accoglierla come avete fatto con Patrizia, con lo stesso spirito, con la stessa collaborazione, e farà parte della nostra squadra, io credo, fino alla fine del mandato. Mi auguro che potremo lavorare insieme come abbiamo fatto bene con Patrizia, faremo bene con Barbara. Le auguro un gran buon lavoro, perché abbiamo bisogno della sua collaborazione e del suo impegno. E credo che di aver fatto quello che dovevo, spero di, come sempre, no? Spero. Io in questo caso sono convinto di aver fatto la scelta giusta, ma spero che lei si trovi bene e possa portare le sue capacità all'interno dell'amministrazione, dei rapporti con i consiglieri e col Consiglio Comunale. Già ha fatto alcune iniziative, perché l'insediamento e l'atto del sindaco è avvenuto lunedì mattina. Quindi buon lavoro, Barbara.
Bene. Continuiamo con le comunicazioni. Prego, consigliere Arcioni.
Grazie Presidente. No, io in maniera molto veloce volevo portare l'attenzione, poi a questo seguiranno sicuramente degli atti e delle sottolineature. Allora, sono due vicende. Una fa riferimento alla nuova stazione radiobase che è stata installata sul tetto dello Janus Hotel Fabriano. Allora, noi appena abbiamo visto l'installazione di questa antenna, voglio ricordare che c'è un ampio dibattito in Italia sull'opportunità o meno che nei centri abitati ci siano installate queste, diciamo, queste stazioni radiobase. Però la cosa inquietante è che noi abbiamo fatto l'accesso agli atti recependo tutta la documentazione relativamente all'autorizzazione all'installazione di questa nuova stazione radiobase, ricordo, sul tetto dello Janus Hotel Fabriano. La cosa inquietante è che, fra l'altro, abbiamo fatto un passaggio nei vari uffici perché pensavamo, fra l'altro, dopo aver votato la mozione del principio di precauzione, che comunque ci sia stato un passaggio anche in altri uffici come quello ambiente. E invece no, questa autorizzazione è stata data semplicemente con inizio attività e quindi noi abbiamo fatto un accesso agli atti per verificare un po' di cose. La cosa inquietante è che questa stazione radiobase non doveva venire autorizzata, ma semplicemente per una cosa, perché siamo andati a prendere il regolamento del comune di Fabriano che dice chiaramente questa cosa. Allora, la distanza degli edifici e le costruzioni destinate all'abitazione distanza da scuole di qualsiasi tipo o d'ordine, voglio ricordare che sotto c'è l'istituto liceo scientifico, no? Che qui dà delle distanze di 400 metri, siamo ampiamente all'interno di questa cosa. Un'altra cosa è la distanza fra due installazioni. Voglio ricordare che già sul tetto dello Janus era presente una stazione radiobase di Vodafone, quindi significa che la seconda stazione radiobase non doveva essere autorizzata, bastava che il funzionario che ha autorizzato questa installazione avesse letto, diciamo, il regolamento comunale e questa stazione radiobase non doveva essere autorizzata. Fra l'altro, e lo dico al sindaco proprio perché lui è la massima autorità dal punto di vista sanitario del nostro comune, che ci sono arrivate segnalazioni di persone che hanno pacemaker e che abitano in zona, che hanno avuto delle interferenze da quando c'è l'installazione di questa antenna, tant'è vero che sono dovute correre presso l'ospedale perché l'ospedale è dotato, diciamo, di un sistema che praticamente rimette, diciamo, in ritmia, diciamo, questi apparecchi elettronici, sono tutelati appunto dalle onde elettromagnetiche. Ecco, questo lo volevo segnalare. A questo, se l'ente non si attiva, seguiranno, diciamo, vari esposti. Però la cosa inquietante, sindaco, lo dico a lei, è che continuiamo noi a vedere degli atti dove ci sono i funzionari all'interno del comune che disattende una procedura minima che è quella di andare a vedere la prima cosa che va vista, che è il regolamento. E poi ripeto, su questi temi, che sono temi molto delicati, io direi che vanno coinvolti anche altri uffici, perché noi quando siamo andati a fare l'accesso agli atti io pensavo che una nuova stazione radiobase passasse anche per gli uffici ambiente. E il dirigente mi ha confermato, quando ci siamo sentiti, che fra l'altro era difficilissimo sapere chi stava gestendo questa autorizzazione. Alla fine era semplicemente una dichiarazione di inizio attività. Siccome il tema è molto delicato, io diciamo, spingo tutti a riflettere su queste cose. Continuiamo a avere dei funzionari all'interno del comune che fanno queste cose senza nessun tipo di criterio, però sono cose che purtroppo sono pericolose e vanno a ledere, diciamo, l'incolumità della nostra comunità. Un'altra cosa veloce è che io ricordo quando ci fu quel consiglio comunale dove l'opposizione uscì e si discuteva la TARES. Allora, in quel caso la maggioranza, io avevo mandato un protocollo anche al sindaco, era intestato sia al presidente, al sindaco, all'assessore Tini, al segretario, dove facevamo riferimento a quel famoso punto dell'ordine del giorno che parlava dell'accordo tra multiservizi extra. E io in quell'occasione chiedevo un rinvio, diciamo, di questo punto dell'ordine del giorno, perché altri consigli comunali nella provincia di Ancona avevano rimandato la discussione e noi non avevamo raccolto le informazioni minime per poter prendere una decisione in serenità, non ultima quella di sapere, e ad oggi ancora non lo sappiamo, quali sono le reti gas che ci sono di proprietà del comune di Fabriano. Allora, in quell'occasione voi avete pensato non solo di non rinviare il tema, ma di votarlo in tranquillità, proprio perché siete rimasti soli come maggioranza e l'avete votato in tranquillità. C'era una questione appesa, che era quella che Extra era una società indagata per turbativa d'asta in un rapporto con il comune di Prato. E ricordo benissimo che il sindaco in un intervento disse chiaramente, poi dopo se in funzione di questa vicenda succederà qualcosa, torneremo sulla decisione e vedremo il da farsi. Ecco, questa cosa, caro sindaco, è successa perché non solo Extra sta incominciando a parlare di puntare a quotarsi in borsa, no? Ma è successo anche questo, che l'autorità garante la concorrenza e del mercato, con provvedimento 23.243, con il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ha praticamente condannato diciamo Extra a una multa di 276.132 euro proprio in funzione della turbativa d'asta e del contenzioso che aveva col Comune di Prato. Quindi anche da questo punto di vista chiedo gentilmente di intervenire, anche perché il sindaco si era preso proprio diciamo l'incarico e l'obbligo eventualmente a questa vicenda di prendere provvedimenti. Fra l'altro in diverse riviste continuiamo a avere, siccome Avenali quando venne in commissione disse che noi facevamo questo accordo perché era l'unico soggetto che come la multiservizi era un soggetto partecipato dai comuni. Ecco, da più parti arrivano informazioni per la quale l'Extra è in fase di privatizzazione. Quindi anche su questa cosa io vorrei che tutti quanti insieme riflettessimo e soprattutto quando si prendono queste decisioni andare ad approfondire un po' più le cose. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni, sempre per comunicazioni. Consigliere Rossi, prego.
Grazie Presidente, io sarò velocissimo. Quel regolamento che esiste sulla telefonia mobile, lo so, l'avevamo scritto noi, l'avevo presentato io nella scorsa amministrazione, e cosa che non aveva fatto la scorsa amministrazione e che invito caldamente a fare adesso è il piano di settore, che è l'attuazione tecnica di quel regolamento sul territorio. In quel regolamento, in quell'ordine del giorno che avevo dal Consiglio Comunale, addirittura si prevedeva lo spostamento di quelle che venivano considerate dannose. Quindi se noi diamo un'attuazione tecnica, finalmente a Fabriano con un regolamento e con un piano di settore potremmo dare finalmente una risposta su questa questione delle antenne secondo un principio di precauzione che ritengo sia quello più valido per l'approcciarsi ai cittadini e alla cittadinanza.
Bene, consigliere Rossi, abbiamo esaurito il punto numero... Ah, prego, sindaco.
Volevo far presente al consigliere Arcioni che su segnalazione di un cittadino, ex consigliere comunale, circa 30 giorni fa ho avviato un ragionamento interno per capire che cosa, perché quell'antenna, siccome sta direttamente anche sul mio ufficio, come lei ben sa, credo sotto le case dei vicini, ci siamo fatti una chiacchierata perché l'ho incontrato per strada e ho avviato una riflessione interna per verificare tutte le condizioni per cui l'autorizzazione è stata rilasciata. Però quindi adesso approfondiremo, faremo tutti i casi necessari, andiamo a vedere come stanno le cose.
Bene, esaurito il punto numero 1, passiamo al punto numero 2, ovvero approvazione verbali della seduta del 29 aprile 2014, dal numero 67 al numero 73 e della seduta del 13 maggio 2014, dal numero 74 al numero 85. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 6, favorevoli 13, contrari 0. Astenuti Leli, Urbani, Beverini, Solari, Arcioni, Rossi. Il Consiglio approva. Sono le 18:17, inizia l'ora delle interpellanze e delle interrogazioni. Punto numero 3, interpellanza sul bando di gestione della Pinacoteca Civica Bruno Molaioli, presentata al gruppo consigliare 3.0, illustra il consigliere Solari, il relatore e l'assessore, no, è il sindaco. Prego, consigliere Solari.
Grazie, Presidente. L'interpellanza del 25 febbraio. Premesso che la Giunta Municipale nella seduta del 9 giugno 2011 ha manifestato la volontà di gestire i servizi riguardanti le strutture museali cittadine tramite un contratto di concessione, nella stessa seduta ha prorogato l'affidamento del servizio di gestione della Pinacoteca Civica alla Cooperativa Sociale Il Tulipano, alle medesime condizioni previste nel precedente capitolato, fino all'espletamento della procedura per l'affidamento in concessione a terzi dei servizi per il pubblico riguardanti le strutture museali cittadini. Con deliberazione del 28/11/2012 la Giunta Municipale ha preso atto che la gestione unitaria attraverso il sistema della concessione non era realizzabile nell'immediato, in quanto gli immobili che dovranno ospitare i suddetti servizi erano oggetto di lavori di ristrutturazione o adeguamento. La Giunta Comunale, nella seduta del 3/12/2013, ha espresso parere favorevole in merito all'affidamento del servizio di gestione della Pinacoteca tramite procedura negoziata su invito, riservata alle cooperative sociali di tipo B. Preso atto che il 15 giugno 2011 è scaduto l'affidamento del servizio di gestione della Pinacoteca alla cooperativa sociale Il Tulipano, preso atto che da tale data, in attesa di espletare le suddette procedure di gara, onde evitare la chiusura della Pinacoteca e garantire continuità nell'erogazione dei servizi, il Comune ha provveduto all'affidamento temporaneo del servizio, con determinazioni mensili o trimestrali, alla cooperativa sociale Il Tulipano. Considerato che il 2 marzo 2014 scadrà, ripeto, era di febbraio, l'ultimo periodo di affidamento temporaneo regolamentato dalla determinazione dirigenziale, si interroga il sindaco o il suo delegato per conoscere se dopo quasi 3 anni di affidamenti in proroga della gestione della Pinacoteca, in quale data è prevista la pubblicazione di un bando di evidenza pubblica per la gestione della stessa, se e per quante volte si può ricorrere a norma di legge all'affidamento temporaneo come nel caso di specie, se dopo il 2 marzo 2014 quanti altri affidamenti temporanei al servizio si renderanno necessari, per quale motivazione il recente appalto per la gestione della biblioteca Romualdo Sassi, scaduto il 21 gennaio 2014, è stato aperto a tutte le tipologie di cooperativa, mentre l'appalto per la Pinacoteca è stato riservato alle cooperative di tipo B, se nel bando in corso di scrittura e deliberazione da parte del Comune per la gestione della Pinacoteca saranno valorizzate nella valutazione delle offerte le proposte migliorative provenienti dai soggetti concorrenti relativamente al rapporto con altre strutture culturali del territorio, al marketing museale, alla comunicazione, alla proposta di iniziative didattiche e di valorizzazione e quanto altro sia ritenuto necessario per sostenere lo sviluppo della Pinacoteca Civica.
Bene, consigliere Solari, prego sindaco.
Ma poi avremo occasione di parlarne successivamente di quello che è successo e quindi nel punto all'ordine del giorno. Però voglio rispondere all'interpellanza. Perché si è, perlomeno da giugno del 2012, quando scadevano alcuni appalti, noi siamo andati in proroga su questo servizio perché l'obiettivo nostro è quello che lei citava nelle ultime note dell'interpellanza, cioè cercare di potenziare questo servizio, farlo diventare un servizio un po' più di qualità, perché attualmente era solo un servizio di custodia fatto da 2 persone. 50.000 euro coprivano malappena il servizio di custodia e quindi è una risorsa minimale. Però per fare quello che lei chiede, un progetto di sviluppo, di valorizzazione, di rilancio, questo appalto avrebbe dovuto vedere altre figure all'interno della Pinacoteca, non solo 2 custodi che si sostituiscono e che coprono il servizio di apertura e chiusura dell'immobile, ma magari una figura che potesse illustrare o presentare ai turisti, alle persone che vengono, guidarli all'interno del percorso museale, cosa che purtroppo non siamo stati in grado di fare per motivo delle risorse finanziarie. chiaramente aumentare le spese sulla Pinacoteca ci avrebbe creato una serie di notevoli difficoltà, perché poi le spese non sono solo queste, sono le spese di climatizzazione dell'immobile, sono le spese di energia elettrica che supportiamo e che sono piuttosto elevate, perché le tavole del 300 hanno bisogno di una costante temperatura, una costante umidità che va mantenuta con costi che non entrano nel bando di gara, ma che sono costi a carico della comunità fabianese. E quindi per questo si era proceduto, però, nella speranza di poter trovare le risorse di aumentare la quota da dare in appalto, non più 50.000 euro, ma metterci un po' più di risorse per poter fare un servizio più dignitoso, più di qualità. La cosa non è stata possibile e siamo arrivati fino a marzo, quando abbiamo deciso, qui mi scrivono che gli affidamenti temporanei fatti fino ad oggi, previsti fino al 31 maggio, oltre ad eventuale proroga tecnica per terminare la gara, sono consentiti se effettuati alla stessa ditta che si era precedentemente aggiudicata l'appalto per un massimo di 3 anni in attesa dell'espletamento delle procedure di gara, e quindi in teoria siamo nei termini. L'idea è quella però che non si può fare questa attività, a meno che, ecco, non ci fosse la possibilità di un cambiamento, di una svolta alla Pinacoteca. Il 31 marzo, quando scadeva l'ultimo appalto, si è manifestata questa ipotesi di realizzare per la mostra del Gentile, e quindi di avere la Pinacoteca trasformata e occupata con una mostra che va dal 25 luglio alla fine dell'anno. E allora si è proceduto a una proroga tecnica fino al 31 maggio, proroga che è scaduta e quindi non è stata più rinnovata. Attualmente, e per questo stasera proponiamo in discussione la convenzione che stabilisce che la Pinacoteca venga gestita per 6 mesi dalla Fondazione Cassa di Risparmio, quindi fino a dicembre-gennaio, e quindi avere il tempo per ragionare, anche chiedendo altri contributi esterni, perché noi più di quella cifra non siamo in grado di mettere per la gestione della Pinacoteca, vedere se c'è la possibilità di fare un project, un'attività che poi dovremmo anche discutere, come mi pare voi avevate chiesto anche in un'altra interpellanza, la possibilità di discutere in commissione, poi magari portare un atto di indirizzo in consiglio, per far sì che la Pinacoteca cambi la modalità gestionale. Abbiamo 6 mesi di tempo, si possono fare delle riflessioni, vedremo in sede di bilancio se e come reperire le risorse nel pluriennale 2015, 2016, 2017, per vedere se ci sono le risorse per fare una cosa diversa. Ma questo si tratta di ragionare insieme anche su quel rapporto che poi avevamo detto va costruito con il Museo Diocesano, che sta esattamente lì di fronte, con le altre strutture della nostra città a livello culturale. Se si potesse fare un progetto integrato è un sogno, ma ci sono cose che secondo me vanno provate a mettere in cantiere, anche se le spese in questo campo sono in questo momento al limite, non siamo in grado di avere risorse ulteriori da destinare. Questo credo che possa essere comunque una ipotesi solutiva sulla quale discutere in questi mesi. Approfittiamo dei mesi da luglio a ottobre, perché poi bisogna fare le procedure di gara, tutto quello che è necessario per identificare un percorso. L'assessore alla cultura avrà anche questo tra i compiti: quale destinazione dare a questo plesso, quale futuro, quale organizzazione, anche il rapporto con le altre strutture pubbliche e private che sono qui sul territorio. Per private intendo il Museo della Carta e Filigrana, ma anche a questo punto verificare col Museo della Bicicletta, col Museo della lì alla Fondazione per quanto riguarda Quirino, Ruggeri e Mannucci, cioè vedere se è possibile trovare una sinergia che ci permetta di fare delle cose dedicate a un turista più attento, che quando entra in Pinacoteca può avere anche una guida. So che la Fondazione è impegnata in un progetto che all'interno della mostra dovrebbe avere la possibilità di costruire di realizzare delle audioguide, e già questo potrebbe essere un buon viatico per fare questa operazione, e potremmo avere quindi la possibilità di avere intanto nella prima fase delle audioguide per i turisti da consegnare a chi entra, in modo che quando si presenta davanti a un'opera ha una presentazione, un'idea di quello che sta vedendo, perché la nostra Pinacoteca ha delle opere preziosissime, dicono che sia una delle più belle delle Marche, come anche qualità dei pezzi esposti. Il Nuzzi probabilmente si avvicina moltissimo alle qualità del Gentile. Domani sera, invito tutti naturalmente a essere presenti, presenteremo il Polittico restaurato, che è una delle opere più preziose della nostra Pinacoteca, sicuramente quella di più grande valore, lo ripresenteremo a tutta la città, sarà aperto per 10 giorni straordinariamente, la Pinacoteca, anche se in fase di organizzazione per la mostra, sarà aperta 10 giorni fino al 24 maggio, proprio per ammirare il Polittico che torna restaurato da Firenze, con un impegno anche consistente dei restauratori privati. Penso che questo possa essere, poi dopo specificherò la parte dal 25 luglio in poi, con la convenzione che andremo a discutere nel punto successivo all'ordine del giorno. Spero di aver dato una risposta abbastanza significativa in un momento di trapasso.
Sì, sì, per replica, prego.
Non ho capito, adesso il bando è in fase di riscrittura, no?
Il bando è sospeso. C'era un bando ipotizzato per una gestione come la precedente, abbiamo sospeso da marzo, abbiamo sospeso tutto, perché andavamo alla proroga di maggio, e poi ridiscutere tutti i ragionamenti. Qui non è che si apre una fase nuova. Vediamo, se abbiamo le risorse da destinare, anche insieme ad altri o con l'apporto di privati, possiamo pensare a qualcosa di diverso. Se non siamo in grado di pensare a qualcosa di diverso, torneremo ab origine e ricostruiremo un percorso tale che ci consenta di avere perlomeno la Pinacoteca fruibile. Perché anche nell'ultimo mese, negli ultimi 4 mesi, grazie alla Fondazione, abbiamo avuto il biglietto gratuito, che potremo ripetere nel 2015. Il biglietto gratuito significa aumento di ingressi e compagnia, forse un rilancio anche quello. Ne parlavamo, adesso non ho avuto tempo di parlarne con l'assessore Pallucca, Barbara, ma ragionavamo con Patrizia, con l'assessore dalla Cultura, che bisognerebbe fare una cosa che negli anni non abbiamo percorso mai, che i bambini e i ragazzini delle nostre scuole perlomeno visitassero la Pinacoteca e il Museo della Carta una volta in un ciclo di studi, perché andiamo a vedere la Pinacoteca di Gubbio, andiamo a vedere le catacombe di Roma, ma i ragazzi non vedendo la nostra storia, i nostri percorsi, perdono secondo me un pezzo di cultura e di storia cittadina. E uno degli obiettivi che ci eravamo posti all'inizio, che stavamo percorrendo, è quello di creare un pool di insegnanti che preparassero un progetto, un PEI, un piano educativo, il piano che fanno a scuola, le scuole, per fare POF, piano dell'offerta formativa, che includesse perlomeno un passaggio di storia della città. Il 300 oggi si studia alle medie sostanzialmente, perché non si ripete più il ciclo scolastico. Arrivano i romani quasi in quarta elementare, quinta, si arriva all'inizio, alla fine dell'impero romano, andare un pezzetto sopra alle medie, quindi quando si arriva a studiare il 300, il 400, si potesse vedere la nostra città e prevedere visite guidate, percorso della Pinacoteca, un giro per i palazzi storici e un giro anche per la città. Ci sono classi che l'hanno fatto negli anni precedenti, hanno fatto dei lavori bellissimi che hanno prodotto e che hanno portato secondo me risultati significativi. Si tratta di fare dei POF organizzati in questa modalità. È un obiettivo da percorrere, secondo me, per valorizzare quello che abbiamo.
Bene, prego consigliere Solari.
Grazie presidente. Sì, le risposte vanno nella direzione che auspicavamo. L'importante è che il prossimo bando faccia sì che non riservi solamente la custodia della Pinacoteca, ma appunto vada a includere anche altre attività. Noi siamo disponibili a parlarne anche in commissione, ad aspettare il vostro progetto, ma integrarlo anche con nostre proposte. Quindi grazie presidente.
Bene consigliere Solari, passiamo al punto numero 4, interpellanza relativa all'eventuale uso di sostanze diserbanti nocive. Da parte dell'ente provincia è stata presentata al gruppo NCD, illustra il consigliere Urbani, il relatore e l'assessore Aglianello. Prego Urbani.
La faccio io presidente.
Ah, prego consigliere Lelli, scusi.
Premesso che, come riportato nell'articolo di stampa del Resto del Carlino di giovedì 20 marzo scorso, intitolato, come dice Cardoni, a Verdi, la provincia usa da anni un diserbante nocivo per la nostra salute, nel quale il consigliere De Verdi dichiara: sono anni che la provincia di Ancona utilizza per la pulizia dei margini stradali di propria competenza prodotti chimici contenenti il glifosato, un diserbante che l'ISPRA annovera tra le sostanze inquinanti maggiormente presenti nelle acque superficiali e la cui tossicità è stata attestata da numerosi studi e ricerche scientifiche a carattere nazionale e internazionale. Considerato che il sindaco Giancarlo Sagramola ha ricoperto, prima dell'elezione a sindaco del comune di Fabriano, la carica amministrativa di vicepresidente della provincia di Ancona, la tutela dell'ambiente e paesaggio per la qualità della vita è inoltre uno dei punti forti del programma elettorale del sindaco Sagramola, nel quale si legge promozione del senso di integrità del creato quale forma essenziale di responsabilità morale per il rispetto della vita, con politiche integrate di tutela e valorizzazione dell'ambiente, azioni di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio, con lotta all'inquinamento e la difesa del suolo. Tutto ciò premesso, chiediamo se il sindaco Sagramola intende intervenire per chiarire e verificare l'effettivo utilizzo del diserbante glifosato o di altri prodotti chimici nocivi per il diserbo dei margini delle strade della provincia di Ancona. Se è possibile attuare dei controlli su eventuali inquinamenti derivanti da prodotti suddetti anche nel territorio del comune di Fabriano, se è possibile inoltre interdire o quantomeno limitare l'utilizzo del prodotto glifosato ritenuto altamente nocivo per la salute sia degli uomini che degli animali, sollecitando in tal senso la provincia a preferire laddove possibile lo sfalciamento al diserbo chimico. Chiediamo infine come l'amministrazione intende tutelare concretamente la sicurezza dei cibi coltivati a terra dall'utilizzo di eventuali agenti inquinanti diserbanti. Grazie.
Bene, prego, Assessore Alianello.
Allora, a seguito di questa interpellanza io ho contattato la provincia d'Ancona per avere tutte le informazioni in merito a quanto richiesto, e l'ingegner Sbriscia Massimo, dirigente della provincia di Ancona, mi ha inviato del materiale che è la certificazione del Ministero della Salute sul prodotto che utilizzano, che è il Rodeo Gold, le caratteristiche tecniche, composizione, interventi, provvedimenti in caso di dispersione, manipolazioni, immagazzinamento, cioè tutto quello che deve essere e come deve essere trattato il prodotto, le informazioni tecnologiche, le informazioni ecologiche, le osservazioni sullo smaltimento e tutte altre serie di informazioni che io ho e che posso chiaramente consegnare. In più mi ha inviato un suo scritto che adesso leggerò. In relazione alla questione da lei posta circa la presunta pericolosità per la salute pubblica e la sicurezza ambientale dell'impiego... In relazione alla questione da lei posta circa la presunta pericolosità per la salute pubblica e la sicurezza ambientale dell'impiego dei diserbanti nei cigli stradali per il controllo delle infestanti, le rappresento quanto segue. Il decreto legislativo 14 agosto 2012 numero 150 recante attuazione della direttiva 2009/128 CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi prevede tra i vari aspetti all'articolo 6 l'adozione di un piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Tale piano definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Il piano inoltre promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e dei metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessità di assicurare una produzione sostenibile rispondenti ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti. Il suddetto piano d'azione è stato adottato con decreto ministeriale del 22 gennaio 2014, Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 35 del 12/2/2014. Fra le misure indicate si riporta in maniera integrale la seguente, che è la misura per la riduzione e eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade, che evito di leggere perché è un articolo di legge molto lungo, ma che poi semmai fornisco, ma vado a quello che è poi il commento a quello che voi avete chiesto e la risposta. L'amministrazione provinciale utilizza ormai da anni per il controllo degli infestanti il prodotto Rodeo Gold della Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. Tale prodotto è un erbicida di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali e perenni, da impiegarsi per il diserbo totale degli incolti, aree rurali ed industriali, aree d'opere civile, sedi di ferrovie, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scolini in asciutta. L'erbicida è rapidamente disattivato a contatto con il terreno, quindi la sua presenza sullo stesso non causa alcun danno alle colture perenni, arbustive e arboree. Disserbante contiene solo il principio attivo sale isopropilamminico del glisofate, in acqua senza aggiunta di coformulanti o coadiuvanti. Ricordo in proposito che i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo numero 194 del 17 marzo 1995 e dal DPR 23 aprile 2001 numero 290 assimilati. Nei casi di specie, come potrà agevolmente verificare, nella banca dati dei prodotti fitosanitari al seguente link http://www.salute.gov.it/fitosanitari-web/news/fitosanitari-servlet, il Rodeo Gold è regolarmente registrato e autorizzato. Numero di registrazione 10672 del 22/1/2001, scadenza autorizzazione 31/12/2015. Da rilevare che il prodotto risulta essere esente da classificazioni di pericolo. In conseguenza, per il suo acquisto d'impiego, l'operatore non necessita del possesso dell'apposita autorizzazione, comunemente chiamata patentino, indispensabile per la trattazione di prodotti fitosanitari etichettati e contrassegnati con i simboli e le indicazioni di pericolo, molto tossico, tossico e nocivo. In ordine alla compatibilità dell'uso dell'erbicida in argomento con le disposizioni di cui al citato paragrafo A5.5 del decreto ministeriale del 22 gennaio 2014, si specifica che, come rilevabile dalla scheda di sicurezza del prodotto che si allega alla presente, il Rodeo Gold non presenta alcuna delle fasi di precauzione che ne impongano sostituzione e o limitazione d'utilizzo, né il prodotto contiene sostanze classificate come attive per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva. Il sale isopropilamminico del glisofate può presentare al massimo tossicità cronica per gli organismi acquatici. Pertanto, l'utilizzo di tale prodotto risulta pienamente compatibile con la normativa vigente. Non risultano allo stato attuale ancora emanati criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari nella rete stradale e autostradale previsti dal paragrafo A5.5 del decreto ministeriale del 22 gennaio 2014. Questa amministrazione si adeguerà naturalmente a detti criteri non appena verranno emanati. Relativamente alla possibilità di estendere al servizio di vigilanza ambientale le competenze di sorveglianza territoriale previste dal decreto legislativo 150/2012, si ricorda che detta normativa prevede all'articolo 23 che siano lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di che trattasi. Per completezza di informazioni dico anche che il principio attivo glisofate è autorizzato dal Ministero. Sottolineo che tale principio non è da confondere, come sostenuto da qualche cittadino, con il famigerato agente Orange. Aggiungo infine che, ben consapevoli dei possibili impatti negativi sulla qualità delle acque, si adottano le seguenti modalità d'uso. Nell'applicazione il personale incaricato segue con precisione le modalità di impiego e precauzioni indicate nella scheda tecnica del prodotto allegato. È stato attrezzato un apposito mezzo per avere la sicurezza di una corretta applicazione con ugelli antideriva. Viene posta la massima attenzione nell'escludere l'applicazione in concomitanza con eventi meteorologici avversi, previsioni di piogge imminenti, dopo le piogge fino a che non si asciugano le foglie, nei punti in cui permangono ristagni di acqua in condizioni di vento forte. È esclusa l'applicazione vicino a zone abitate, è rispettata la tempistica operativa di intervento precoce, non scoprendo il terreno, lasciando le erbe prostrate. Questa procedura, unitamente a uno sfalcio nel corso dell'estate, consente, con le risorse disponibili sempre più esigue, di mantenere le condizioni di sicurezza stradale, almeno su questo aspetto, che deve essere dalla provincia garantita. Nella speranza di aver chiarito la questione, porgo distinti saluti. Queste sono tutte le certificazioni che dicevo che mi ha mandato con il timbro del Ministero della Salute, le varie caratteristiche tecniche. È chiaro che noi come amministrazione vigileremo che queste prescrizioni mantengano, valuteremo che siccome l'autorizzazione è fino al 31/12/2015, dopo quella data verificheremo che il prodotto che verrà comunque riutilizzato abbia le stesse autorizzazioni ministeriali, e faremo quello che è possibile per verificare che sia la modalità di spruzzo del diserbante che le caratteristiche di tempo meteorologico nel quale vengono date rispettino le prescrizioni del Ministero della Salute.
Bene, Assessore Aglianello, per replica consigliere Leli, prego.
Sì, Assessore, io volevo dire, non sono assolutamente, penso non siamo assolutamente soddisfatti della risposta e spiego perché. Innanzitutto questo tipo di diserbante, in particolare il componente chimico del glifosato, viene la maggior parte delle volte utilizzato in forma diluita. Quindi questo significa che riesce diluita, quindi significa che viene mescolato ad altri prodotti, acqua, sale, quello che sia, comunque in una percentuale tale che è nocivo sia per qualsiasi essere vivente, gli animali che gli esseri umani che vanno comunque quantomeno a mangiare le erbe che crescono su quel terreno. Volevo leggere 10 punti perché ci siamo informati anche noi su cosa è questo glifosato e che tipo di rischi può comportare. Vado velocemente. Innanzitutto non è biodegradabile. E a questo proposito volevo dire che la Monsanto, la ditta che lei ha citato prima, è stata addirittura condannata per pubblicità menzognera in Francia, proprio per questo tipo di discorso. Inquina le sorgenti e le acque di falda ed è stato ritrovato nel bacino del Fagreto, una fonte USL Arpat, e nelle acque di superficie, questo ce lo dice la ISPRA e l'Agrisole. È direttamente nocivo per l'uomo, agli occhi e alle vie respiratorie, agli animali domestici, meglio che non leggo gli effetti che comporta, distrugge la fotosintesi di vaste aree mondiali nel periodo di massima fissazione della CO2 ed è tra le principali cause dell'effetto serra, questo magari laddove è usato in un quantitativo enorme, provoca aborto e malformazioni genetiche, sterilità anche a dosi molto inferiori ai limiti di legge, quelli che sono certificati, perché lo sappiamo che ci sono le certificazioni, però è comunque un componente che è contestato non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Provoca alterazioni della mitosi cellulare che può essere collegata al tumore dell'uomo. Una ricerca svedese lo lega insomma al linfoma non Hodgkin. Uccide gli anfibi e lombrichi utili per la fertilità della terra. Danneggia la flora selvatica e la biodiversità collegata, api, insetti, utili in particolare, compromettendo vaste fonti alimentari anche per gli esseri umani, tipo le erbe spontanee e le piante medicinali. Distrugge l'humus dei terreni, compromettendone la fertilità e provocando frane di lavamento, erosioni ed allagamenti. L'erba viene completamente bruciata, è quel colore ruggine che vediamo costantemente lungo le cunette delle strade. In alcuni paesi del mondo, tipo l'Argentina, è addirittura vietato ad 800 metri dalle abitazioni, proprio perché viene assorbito dai terreni e dalle falde acquifere. Questo non lo dico io, ma è un dossier tirato fuori dal dottor Altieri, che è un agroecologo, e dalla dottoressa Silvia Franzini, la biologa. Concludo, volevo dire anche che queste tematiche vengono per lo più sollevate da privati e da associazioni e non vengono mai prese in considerazione da enti pubblici come la ASL, il Ministero della Sanità, che invece avrebbero lo scopo di salvaguardare la nostra salute. Mi risulta che in Parlamento è in preparazione una legge in questo senso proprio per vietarne in modo definitivo l'utilizzo, e quindi cerchiamo anche noi come Comune di sollecitare il più possibile per lo sfalciamento, certo non manuale, con le macchine, e facciamo in modo, ecco, che i motivi economici non vadano a prevaricare su quelli della sicurezza della salute. Grazie.
Prego, Assessore, prego.
Io, consigliera Leli, non posso mettere in dubbio quello che ha detto lei perché non è nella mia conoscenza, però dire che è gravemente insoddisfatta della mia risposta quando mi chiede che cos'è che viene dato, io gli dico che cos'è che viene dato, non lo diamo noi come Comune di Fabriano, non è un'iniziativa nostra, cioè penso che forse lei doveva dire... Bene, quello che però, cioè, gravemente insoddisfatto se io non rispondo a quello che mi si chiede. Allora, quello che possiamo fare noi è quello che lei magari dice, io lo riporterò. Però se tutto quello che lei dice risponde a verità, cioè questo è in qualsiasi procura della Repubblica d'Italia si porta quel dossier, se risponde a verità la Monsanto, il Ministero della Salute, la Regione, la Provincia, ci saranno dei responsabili che risponderanno per questi danni mostruosi che lei ha citato. Però voglio dire, a un assessore all'ambiente del Comune Fabriano, come si può dire gravemente insoddisfatto per una risposta su un qualche cosa che non ha formalmente nessuna responsabilità nella decisione, nella scelta del prodotto, nell'applicazione del prodotto? Che lei mi chiedeva informazioni su, io ho dato informazioni su, mi ho fatto mandare anche tutte le schede tecniche, poi se ci sono reati gravi come quello che lei dice, ben venga che qualcuno faccia qualche cosa per tutelare i cittadini, animali, flora, fauna, bene, ma capito cosa voglio dire?
Sì, prego Sindaco.
Mi potresti ripetere i nomi dei due estensori dei 10 punti, ma perché siccome io questa cosa l'ho già vissuta in provincia e la certificazione su quei prodotti è stata fatta dall'Università di Ancona, Facoltà di Agraria, sulla non nocività per le persone e per gli animali, e per questo dopo è stato dato, perché c'è stato un periodo di sperimentazione prima, so che c'è stata tutta una, anche i produttori di alimenti e quant'altro e così via, tanto ci abbiamo avuto pure i raccoglitori di erbe spontanee che si erano lamentati, anche se poi è stato fatto notare che se raccogli le erbe spontanee su ciglio la strada è meglio che te, voglio dire, t'ammazzi da solo, perché lì piombo, catrame e compagnia bella. Ma adesso a me interessa sapere i nomi dei due estensori, perché io li voglio segnalare a sto professore che ha fatto sto lavoro.
Giuseppe Altieri, agroecologo, e dottoressa Silvia Franzini, biologa.
Silvia Franzini, biologo.
Silvia Franzini.
Bene, esaurito il punto numero 4, passiamo al punto numero 5, interpellanza su installazione cartelli con numero telefonico Vigili Urbani per segnalare chi parcheggia senza averne diritto nei parcheggi riservati ai disabili. È stata presentata dal sottoscritto, il relatore e l'assessore Paglialunga. Vado a leggere l'interpellanza. Premesso che gli spazi autoriservati alle persone con disabilità rivestono un'importanza fondamentale nel favorire la mobilità e dunque l'inclusione sociale di chi non è pienamente autosufficiente, considerato che non è raro assistere ad un uso improprio di questi spazi da parte di persone pienamente abili e dunque prive di apposita autorizzazione. Chiedo all'assessore di competenza di far predisporre, in corrispondenza di ciascun cartello di divieto di sosta parcheggio per disabile, l'installazione di un cartello su cui sia indicato il numero di telefono del comando dei vigili urbani, per far sì che possano essere segnalati gli abusi. Con tale cartello sarà possibile a chiunque segnalare l'uso improprio del parcheggio e tale circostanza servirà soprattutto come deterrente e disincentivo all'utilizzo di zone riservate da parte di chi non ne ha diritto. Prego, Assessore Paglialunga. Grazie Presidente, nella doppia veste di interrogante e di Presidente. Io penso che sia interessante che lei ha fatto questa interrogazione perché mi permette di parlare di un tema che è un po' controverso, in quanto Fabriano ha un numero, a mio avviso, e confrontandolo anche con altre città, un numero estremamente alto di parcheggi per invalidi. Abbiamo 1200 posti riservati, che per la città di Fabriano sono veramente tantissimi. Ma nello stesso tempo, come lei sottolinea in questa interrogazione, spesso e volentieri sono abusivamente, tra virgolette abusivamente, sottratti ai portatori handicap perché sono utilizzati da altri cittadini, con le scuse più variabili, che sono di solito, quando i vigili li fermano, mi sono fermato un attimo, non mi ero accorto, e siccome non si vuole vessare ulteriormente il cittadino, si cerca certe volte, cosa che invece dovremmo non fare più, di evitare la multa. Nonostante questo, l'attenzione è rivolta a questo tema. Devo dire che non soltanto io, spesso e volentieri invito a intervenire i vigili con attenzione su questo problema, ma lo stesso sindaco più e più volte ha richiamato a me o al comandante per intervenire su questi temi, su questo tema che soprattutto nei centri commerciali è estremamente esagerato. Dall'anno scorso comunque è stato raddoppiato il numero delle sanzioni che i vigili di Fabriano hanno fatto su questo tema. Sono state 94 nel 2013 e siamo oltre la metà già a questo mese. Sul il fatto di mettere il numero esposto, la questione ne abbiamo dibattuta, e è conosciutissimo il numero dei vigili, che è lo 0732 21 610, e tantissime persone ce l'hanno sul telefonino, è conosciuto, e tantissime volte abbiamo telefonato. Abbiamo pensato che non possiamo, perché sarebbe una cifra troppo grande, e soprattutto perché poi bisognerebbe farlo per ogni tipo di sanzione e diventerebbe una difficoltà anche avere e dare risposte, abbiamo pensato di collocare comunque, come lei suggerisce, il telefono a Polizia Municipale nei punti più sensibili che dove abbiamo rilevato che c'è una maggiore frequenza di mancanza di attenzione, e quindi li andremo a collocare all'ospedale, nella sede del nuovo comune e in tutti i centri commerciali. Questo è importante perché, come ha detto lei, credo che serva, io credo sempre poco all'essere pesanti con il sanzionamento, credo molto di più invece al deterrente, e soprattutto si sta studiando, poi ne discuteremo nella presentazione del regolamento della Polizia Municipale e Rurale, discuteremo, perché è nostra intenzione, già si fa, ma vogliamo potenziarlo, il discorso insieme alla Polizia Stradale dell'educazione anche civica nelle scuole. Quindi, per concludere, passeremo a realizzare questa sua richiesta in alcuni punti, per il resto andremo soprattutto sulla prevenzione, sulla informazione e soprattutto sulla educazione, perché credo che questo, al di là di tutto, sia un problema prima di tutto di educazione.
Grazie Assessore Paglialunga per il suo impegno, e ne saranno felici, ecco, tutte le persone che mi hanno spinto a presentare questa interpellanza. Passiamo avanti, punto numero 6 all'ordine del giorno, ulteriori chiarimenti sui voucher lavorativi presentati al gruppo consigliare NCD. Illustra consigliere Urbani, relatore sindaco. Prego Urbani.
Grazie Presidente. Noi abbiamo presentato questa ulteriore interpellanza che vado a leggere così come scritta, per non togliere tanto tempo al Consiglio, perché su questo argomento vorrei però nella fase di illustrazione portare dei documenti a conoscenza del Consiglio Comunale affinché se ne tragga una giusta considerazione tutti assieme. Allora, durante il Consiglio Comunale del 27 marzo 2014 è stata discussa un'interpellanza proposta sempre dal nostro gruppo relativa ai voucher lavorativi erogati dal Comune di Fabriano. Segretario, se possiamo, perché credo che questo argomento sia importante per tutti quanti, no? Non solo per noi. Preso atto che la gestione degli stessi è stata suddivisa in due differenti erogazioni relative ai voucher lavorativi impegnati per le manutenzioni in città rispetto a quelli impegnati per i lavori di manutenzione nelle frazioni, per i quali non esistono atti e procedure di assegnazione con evidenza pubblica, ma si è trattato di appalti stabiliti con tre determine dirigenziali. Ascoltata la risposta del Sindaco che per quanto concerne le manutenzioni nelle frazioni è stato coinvolto il Consorzio Montemaggio-Montenero e non ha voluto o potuto consegnare agli interpellanti l'elenco dei fruitori dei voucher lavorativi, adducendo come giustificazione argomenti quali la privacy, giustificazione che, secondo noi, non può essere un motivo plausibile o ragionevole trattandosi di denaro pubblico, parte del quale è messo a disposizione da enti, associazioni e privati. Verificato che il Consorzio Montemaggio-Montenero raggruppa anche la Comunanza Agraria Campodonico, Belvedere e Casali, e che alcuni responsabili sembrano essere legati a partiti o movimenti politici, tutto ciò premesso, chiediamo, prima di formulare le domande, perché quella relativa al punto 2 la voglio estrapolare come abbiamo protocollato, estrapolare la parte relativa sia della Comunanza Agraria Campodonico, Belvedere e Casali, perché effettivamente qui si parla del Consorzio Montemaggio-Montenero, quindi non si parla della Comunanza Agraria. Quindi pregherei il Sindaco di prendere atto, come abbiamo protocollato, la richiesta di non discutere quella parte del punto secondo. Quindi noi chiediamo quale metodo è stato utilizzato per l'assegnazione dell'incarico al Consorzio Montemaggio-Montenero, visto che il documento istruttorio numero 109 del 18/6/2013 non presenta alcuna informazione al riguardo. Chiediamo di conoscere i nominativi ed i rispettivi incarichi dei componenti del Consiglio Direttivo, togliamo la parola sia, del Consorzio Montemaggio-Montenero. In quali frazioni sono stati eseguiti i lavori di manutenzione e quali lavori sono stati svolti? Chiediamo se è possibile che il Consorzio Montemaggio-Montenero fornisca l'elenco delle persone che hanno usufruito dei voucher lavorativi, in quanto trattasi di denaro pubblico. Quindi, siccome tante persone sapranno chi ha organizzato il servizio, chi l'ha pagato, le fatture che sono arrivate, quindi ci sarà un certo numero di persone che io poi ho chiesto per, in una ulteriore interpellanza che sta, forse la prossima volta ci arriveremo a discuterla. Con quali criteri sono stati individuati e assegnati gli assegnatari dei voucher per le frazioni e se, come si prevede, per l'utilizzo del fondo di solidarietà, perché ricordiamoci che tutto questo scaturisce da un'interpellanza che chiedeva come era stato impiegato il residuo del fondo di solidarietà, quei 104.000 euro che la dottoressa De Simone aveva lasciato tra i residui passivi e che erano frutto di una rimanenza della parte del 30% del fondo di solidarietà destinato allo sviluppo. Siccome lo sviluppo non erano stati utilizzati, ne erano avanzati, da come sapevamo e come anche il Sindaco ci ha risposto, 104.000, per cui l'utilizzo di questi fondi perlomeno se è stato utilizzato, rispettato il criterio del disagio socio-economico. Però siccome non possiamo sapere quali soggetti hanno usufruito di questi denari pubblici, quindi è un po' difficile capire se c'è stato il rispetto del criterio del disagio socio-economico. Chiediamo di conoscere se è vero che le riunioni per l'identificazione e l'assegnazione degli incarichi sono state svolte dal Consorzio nella sede dei partiti. Il motivo per cui è stata decisa una procedura diversa tra l'assegnazione dei voucher lavorativi per la pulizia della città rispetto a quella per l'erogazione e l'utilizzo dei voucher nelle frazioni. E in ultimo, chi ha verificato relativamente ai lavori di pulizia e manutenzione nelle frazioni il programma degli interventi, perché è così che è stato indicato nel foglio istruttorio, nella determina del dirigente e nel foglio patti e condizioni, firmato tutti e tre, firmati dal presidente Biocco Alfonso, quale presidente del consorzio Montemaggio Montenero. Chi ha verificato relativamente ai lavori di pulizia e manutenzione delle frazioni il programma degli interventi e l'esatta esecuzione dei lavori delle frazioni. Perché abbiamo chiesto questo? Ma nel frattempo che... Posso, Presidente, utilizzare un po' di tempo in più? Mi è concesso? Grazie. Perché nel frattempo, siccome abbiamo fatto gli accessi agli atti dove abbiamo ripetuto la richiesta di conoscere i nominativi e siamo in attesa di una risposta, siccome abbiamo fatto un accesso agli atti per ricevere le copie delle fatture, perché nelle determine dei dirigenti c'è scritto che il pagamento al Consorzio Montemaggio Montenero doveva avvenire mensilmente dietro presentazione di regolare fattura. Allora, siccome non avevamo ricevuto risposte ancora, non è scaduto il tempo, e ci avete ancora una diecina, 8-9 giorni di tempo, noi che cosa abbiamo fatto per incominciare a capire da soli come stavano le cose, chi era il consorzio Montemaggio Montenero? Siamo andati alla Camera di Commercio e abbiamo fatto una visura camerale. E io vi leggo quello che è riportato nella visura camerale. Allora, la visura camerale, visura storica della società di capitale, codice fiscale, in quanto codice fiscale, questo consorzio non ha nemmeno la partita IVA, per cui molto probabilmente non poteva prendere appalti per lavori di manutenzione, perché non avendo la partita IVA crediamo che sia difficile per un consorzio eseguire dei lavori di manutenzione senza partita IVA. Ma la cosa che ci ha stupito è vedere che tra le attività, stato dell'attività, io ve lo faccio vedere, questo è il 21 maggio del 2014, risulta stato dell'attività inattiva, è scritto tutto attaccato, non è che è scritto inattivo, è scritto inattiva. Quindi nella visura camerale di questo consorzio risulta che non è attivo. Allora noi che cosa abbiamo fatto ancora? Siamo andati a prendere i bilanci del consorzio Montemaggio Montenero per vedere come stavano le cose, se era vero che questo consorzio era inattivo. Allora siamo andati a prendere il bilancio 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Allora, il bilancio del 2007 è un deserto dei tartari perché sono riportate tutti zero. Non c'è un'attività né in entrata né in uscita, quindi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, totale conti d'ordine zero. Siamo andati a prendere il bilancio del 2008, un altro deserto dei tartari, dove ogni attività è 0000000. Siamo andati a prendere il bilancio del 2009, dove risulta un'altra volta, no, qui compaiono 23.000 519 di perdita nello stato patrimoniale, che non si capisce che cosa hanno perso. Quello del 2010 ripete la perdita di 23.520 euro. Quello del 2011 è un altro deserto dei tartari, tutte linee, questa volta non hanno scritto zero, hanno scritto le lineette, giusto per cambiare metodo di composizione del bilancio. Poi abbiamo preso il bilancio del 2012, dove ritorna nello stato patrimoniale questo passivo di 26.908, che sale dai 25.053 a 26.068. Poi abbiamo preso quello del 2013 e finalmente nel 2013 arriva nel conto economico 71.176 euro e l'utile perdite zero un'altra volta, perché evidentemente li hanno spesi tutti. Voglio aggiungere un'altra cosa, che abbiamo chiesto anche, siccome nelle determine dei dirigenti era previsto che ci fosse stato anche un verbale di inizio lavori per ogni determina, le determine sono tre, quando iniziava i lavori doveva essere certificato con un verbale, e abbiamo chiesto le copie dei verbali. Le copie dei verbali dall'amministrazione pubblica ci è stato risposto i verbali non ci sono. Allora, scusate, se nella determina dei dirigenti è previsto che lo stato di avanzamento, l'inizio dei lavori, doveva essere certificato da un verbale tra l'incaricato dell'atto, che è presente nella determina del dirigente, e il consorzio Montemaggio-Montenero. Questi verbali non ci sono, e allora il responsabile del procedimento del nostro comune, il giorno 15 maggio alle 18.43, ci manda un'email, praticamente un anno e mezzo dopo, dove lui un anno e mezzo dopo certifica l'inizio dei lavori. Voglio aggiungere l'ultima cosa. Il consorzio Montemaggio e Montenero, guarda caso, ha la stessa sede e lo stesso presidente, del consorzio dell'associazione della comunanza Campodonico Belvedere Casali, che, siccome è un atto pubblico, mi permetto di dare lettura del suo, della sua composizione. Grazie Giovanna. Quindi abbiamo detto che la sede del consorzio Montemaggio è la stessa dell'associazione Campodonico Belvedere Casali, che il presidente è lo stesso, e vado quindi un attimino a leggere quello che è, perché non riusciamo a capire come stanno le cose, e vado a leggere il consiglio direttivo dell'associazione della comunanza agraria Campodonico Belvedere Casali, che forma parte integrante, e ritroviamo Biocco Alfonso presidente, Biocco Leonardo fratello del presidente, Biocco Silvestro fratello del presidente, Biocco Francesco nipote di primo grado del presidente, Biocco Marcello, cugino di primo grado del presidente, Lazzarini Giorgio, addirittura ci abbiamo un consuocero del presidente.
Consigliere Urbani, scusi, se ne assume tutta le responsabilità lei, no, sta facendo nomi e cognomi.
È fotografato, lo statuto è fotografato nella sede, sta presente nella sede. Quindi noi ripetiamo esattamente quello che sta nella sede, se dopo quello è falso io non me ne assumo nessuna responsabilità. Noi abbiamo verificato che nella sede del consorzio Montemaggio-Montenero, che è al numero 45 di Campodonico, è presente anche la comunanza, l'associazione delle comunanze, e c'è al fuori, in bacheca, la composizione del... Ma l'ho letta solamente perché trovo un po'... Se vuole, Presidente, le faccio vedere anche la foto che abbiamo fatto per dimostrazione che non è che ci inventiamo le cose, siamo andati un pochino a capire, perché qui ci sono dei soldi pubblici che sicuramente saranno stati spesi bene, sicuramente le persone avranno operato bene. Io non voglio mettere assolutamente in discussione le persone che hanno operato, mi piacerebbe solo sapere chi sono quelli che hanno usufruito di questi voucher, perché poi alla fine tutti questi misteri non fanno altro, Presidente e Sindaco, che alimentare dei dubbi. Se questi dubbi ce li togliamo una volta per tutte, sarà un bene per tutti quanti, auspicando, e lo farò durante la presentazione del bilancio di previsione 2014, se fosse, presenterò un ordine del giorno dove chiederò all'intero consiglio che se dobbiamo, se l'amministrazione intende fare ancora una volta questo tipo di attività dei voucher lavorativi, avvenga tramite un bando diretto se è possibile, perché ritengo che quello sia la strada migliore, perché il bando diretto, noi abbiamo tutta la graduatoria di quelli che hanno partecipato, abbiamo l'elenco delle persone che hanno utilizzato i voucher, i voucher lavorativi nella città, e ci sembra che lì, voglio dire, la documentazione c'è, esiste, la possiamo verificare, la posso verificare io, la potete verificare tutti quanti. Quindi con questa forma di massima collaborazione e trasparenza, io ritengo che si possono evitare tanti discorsi, tante discussioni, tante illazioni, perché poi voi capite che non poter conoscere come si sono svolti i fatti, io resto un pochino perplesso. Voglio aggiungere un'altra cosa, che nella visura camerale trovo difficile anche capire come sia possibile dare l'appalto a un consorzio che, riportato qui, dunque, oggetto sociale, sta nella visura camerale, io non è, anche qui Presidente non mi invento niente. Oggetto sociale. Il consorzio forestale in primo luogo provvede alla gestione associata del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà dei soci o comunque conferito da parte degli stessi soci e o da altri legittimi titolari pubblici, collettivi e collettivi. C'è scritto questo. Poteri dello statuto. La commissione amministratrice è composta dal presidente del consiglio forestale e da un massimo di tanti membri quanto sono i soci su designazione dei soci stessi. Allora, qui quando c'è stato detto che nel consorzio Montemaggio e Montenero confluivano tutte le altre comunanze, io non lo so quando questo atto è stato fatto, perché nella visura camerale figurano solo tre persone, un presidente e due consiglieri, a testimonianza che molto probabilmente il consorzio a quella data era composto da tre comunanze. Qui si dice che il lavoro è stato fatto su tutte le frazioni, le comunanze non ce ne sono, solo tre, o non sono stati aggiornati gli atti, oppure qualcosa sfugge e io non... L'ultima cosa che dico, nel documento istruttorio e nella determina dei dirigenti non compaiono le date di inizio e di fine lavori, per cui non viene indicato questa determina la assegniamo al consorzio che deve svolgere il lavoro in X mesi, non c'è, ma compare poi come se la cosa fosse stata concordata nel foglio patti e condizioni firmato dal presidente Biocco Alfonso. E io riguardandoli tutti e tre in fila, il primo, il secondo e il terzo, sembra quasi una catena, una successione. Il primo, poi viene stabilito un termine che fissa la data di termine dei lavori, quasi a cavallo, perché poco dopo inizia il secondo termina quando poco dopo inizia il terzo. Quindi, voglio dire, ci vuole tanto poco, no? A fare le cose serene per i consiglieri di opposizione che vogliono capire solamente come sono stati spesi i soldi pubblici, sapendo che quei soldi pubblici sono soldi che derivano anche, soprattutto, dal fondo di solidarietà, che era la parte destinata allo sviluppo. Ossia, dare i soldi a un consorzio che risultava addirittura inattivo e che non c'ha nemmeno la partita IVA, non lo so se tutto questo può rientrare in un sistema che crea occupazione. Per carità, abbiamo dato lavoro a 21 persone, però mentre quelli della città hanno fatto 20 ore più 4 di formazione, poche centinaia di euro, qui la cifra è abbastanza diversa e ha coinvolto, mentre in città una cifra molto più bassa coinvolge 35 persone, qui il consorzio Montemaggio Montenero, che l'impegno è stato ben diverso, le tre determine comportano un impegno di spesa di 120.000 euro, e nella relazione che ci ha fatto il sindaco dice che i lavori l'hanno fatti 21 persone. 7-8 mila euro spesi nella città, quasi 120.000-110.000 spesi nelle frazioni, là 35 persone, qua 21. Allora, possibile che non possiamo sapere chi l'ha presi, quando è iniziato i lavori, quali lavori sono stati fatti, perché non sono stati fatti i verbali di inizio lavoro, le fatture per lo Stato...
Ho finito.
Le fatture che abbiamo chiesto con un accesso agli atti, una dirigente del comune ci ha detto: ho grosse difficoltà a fornirvi, a farvele avere, perché un'altra dirigente non me le dà. E allora noi che cosa dobbiamo pensare?
Bene, no, per favore, dai, per favore. Prego, sindaco, per favore. Per favore, non siamo allo stadio, per favore.
Io sono contento che lei ha parlato, penso, intorno a 15-20 minuti, chiedendo tutte cose che non sono all'interno dell'interpellanza. E quindi chiaramente mi consentirà di... Lei mi costringe a essere piuttosto vago e impreciso su quelle domande che mi ha fatto alla fine, perché io la misura catastale non l'ho vista, i bilanci non li conosco, non conosco tutte quelle articolazioni che lei ha detto. Io le posso solo dire che il fondo di solidarietà a cui facciamo riferimento, e gliel'ho già detto la volta precedente, era stato disposto con atto della giunta prima che io mi insediassi, era stato spostato interamente sul sociale. Quindi abbiamo preso dei fondi già spostati sul sociale, erano nel capitolo del sociale. Quindi noi non è che abbiamo preso i fondi che lei dichiara essere, perché quelli dello sviluppo, destinati allo sviluppo, erano già stati esauriti. Quindi io ho tratto dai 104.000 euro dei fondi del sociale, destinati al sociale, i fondi per un'operazione di carattere sociale, e credo che, come penso di essere in grado di dimostrare con le carte che ho a disposizione oggi, ma con le informazioni che mentre lei parlava ho cercato di reperire via telefono per cercare di essere il più esauriente possibile, perché non ho da nascondere su questa cosa, non c'è da nascondere niente. Leggerò anche la lettera del segretario della comunanza, del consorzio, che mi ha chiesto di poter leggere, e gliela leggerò, perché credo che possa essere anche illustrativa di come si è svolto il lavoro. Se lei va, e ha fatto i nomi Biocco e io non, ma se lei va a San Cristoforo e fa un'associazione, ci troverà tutti stroppa nell'associazione, perché è un paese di 400-300 abitanti, se ci arriva si chiama tutti stroppa. Se lei va a Campodonico trova i Biocco, c'è un paio di famiglie che si chiama Sagramola e c'è altre famiglie che si chiama Dell'Uomo. È così nei paesi nostri, tutto è e le persone sono legate da vincoli di parentela normali, e quando si fa un'associazione senza scopo di lucro, come è una comunanza agraria, e un consorzio senza scopo di lucro, che è il frutto dell'unione di varie comunanze agrarie, può esserci che ci siano anche i bilanci zero e persone tra loro che hanno rapporti di parentela, che io conosco perché lei stasera ha fatto un'analisi, penso, su Anagra, come si dice, all'anagrafe, ha potuto ottenere queste parentele che io non conoscevo, non mi interessa e non voglio manco conoscere da sindaco, perché noi abbiamo affidato un servizio ai sensi dell'articolo del codice degli appalti 163 del 2006, 2007 e 2010 a un organismo che non ha scopo di lucro, e invitandoli a utilizzare, e proprio per questo è scritto nella determina, se lei la vede, come è stato fatto il conteggio. Non che loro dovessero utilizzare i voucher, perché potevano anche non utilizzarli, potevano farli anche con membri volontari, con persone prese sulla strada, perché la loro libertà di scelta non è mia, la determinazione delle persone che loro possono assumere o prendere per fare un lavoro. Noi gli abbiamo detto orientativamente, e un voucher lavorativo costa 10 ore, tu con questo monte economico che ti diamo ci puoi realizzare un tot numero di ore di pulizia sulle frazioni. E allora, perché c'è questa differenza tra le ore di pulizia delle frazioni e le ore di pulizia della città? Perché è una cosa completamente diversa. Sulla città c'è un appalto del verde, ci abbiamo sempre gli operai nostri che possono intervenire velocemente. Nelle frazioni, naturalmente, interveniamo con più difficoltà e non arriva l'appalto del verde e la pulizia non è la pulizia solo delle frazioni, è stappare una fogna, sistemare una cunetta, tagliare l'erba da un greppo. E questo è stato fatto con persone che per invito dell'amministrazione, quando ha rilasciato la cosa, utilizzare persone in stato di bisogno. Non prendetele però, se te pigli una persona in stato di bisogno a Fabriano, lo mandi a lavorare a Castelletta, quello per strada si gioca altro che 10 euro, voglio dire, è inutile che ce lo mandi. Allora, nelle vostre comunità, siccome qui viviamo tutti un momento difficile, individuate persone in stato di bisogno e nel caso fatelo fare a quelli, membri, soci delle vostre comunanze, perché le comunanze funzionano così. Ogni focolare, non so se lei conosce il come sono gli usi civici, e che cos'è una comunanza, e come si organizza, e come è tutto volontariato. Fa degli atti che vengono pubblicati all'albo pretorio della comunanza, sono atti che sono fatti l'assemblea dei capi famiglia, normalmente elegge il consiglio elegge un presidente, un organo esecutivo, e l'organo esecutivo dirige per un certo periodo e poi viene sostituito in regolari elezioni, questa è la procedura delle comunanze, produce, io ho ascoltato tutti, la prego consigliere Rossi, perché lo spirito ce n'è tanto qui in giro, la prego di ascoltare, io cerco di essere il più preciso possibile e di far capire lo spirito per cui è stata fatta questa operazione, il senso. Abbiamo affidato a queste comunanze la possibilità di eseguire un lavoro sul loro territorio. Chi abbiamo pensato meglio di coloro che vivono la realtà del paese può trovare risposte sul paese? Perché vi voglio ricordare che precedentemente c'erano stati degli appalti con pensionati che per legge poi non si potevano fare più e che erano pensionati che venivano incaricati di fare pulizie nelle frazioni. Lei era consigliere, se ben ricordo. Venivano fatti atti, lei e altri erano consiglieri di maggioranza, poi vennero fatti gli appalti alle cooperative forestali, che naturalmente lavorano a 19 euro l'ora, 18 si recano sul posto prendendo la petto e lo sistema e vanno su una frazione una volta sì, due volte no, e c'era una lamentela enorme. Abbiamo creduto che utilizzando questo sistema, legandoci al territorio, le persone potessero svolgere un servizio migliore a un costo più basso. Per far sì che utilizzando i fondi del sociale si potesse svolgere un'opera sociale nelle frazioni. Perché dice la differenza tra la città e le frazioni? Il bando, io ringrazio della cortesia, non è facile perché cerco di ricostruire tutto quello che lei mi ha detto, oltre le cose che sono scritte. Perché abbiamo utilizzato in città un metodo e nelle frazioni un altro? Perché in città abbiamo avuto delle risorse su un progetto che si chiamava dall'ambito, che si chiama Bando sulle Povertà. Ci hanno assegnato dei fondi come ambito e come comune di Fabriano che non avremmo potuto utilizzare come voucher, tanto che il capofila è stato il comune di Sassoferrato che ha gestito tutta l'operazione perché aveva capienza nell'ambito del personale, perché se noi usiamo i voucher in via diretta, e potremmo farlo, e ove ci riusciamo lo faremo per i prossimi conti, perché magari ci riusciamo, ma noi dobbiamo stare nel patto di stabilità, perché queste persone per le ore che lavorano vanno dentro il conto del calcolo del personale, dobbiamo rendicontarle e ci fanno volume di personale che non possiamo superare rispetto al 2009. Ecco perché noi non abbiamo utilizzato i voucher per le frazioni, magari avessimo potuto farli in via diretta, magari, perché allora non uscivamo dal seminato, non facevamo questo affidamento. Però quello che voglio dire, e io la prego di capire, questo lavoro, questa determina che lei ha letto, le determine si attivano e approvano il foglio patti e condizioni. È il foglio patti e condizioni, non la determina, che determina l'avvio dei lavori, l'organizzazione, come viene fatto e dove viene fatto. Credo che questo sia uno dei pochi servizi per cui nelle frazioni ci hanno ringraziato, dicendo che finalmente si vedeva un po'. Da quando l'abbiamo dovuto sospendere per mancanza di risorse, che peraltro abbiamo chiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio se ce ne poteva dare un po' e ce le ha concesse, ma adesso aspettiamo perché voglio fare tutte le verifiche del caso sugli affidamenti, sul consorzio e su chi, se non si può fare, non si fa. Siamo chiari, perché io non è che voglio, sto attento a quello che lei mi dice, perché voglio che le cose siano fatte nella legalità. Va bene? Complimenti, complimenti veramente. Se sento, non avendo mai fatto esposti, bisognerà che comincio anch'io a fare qualcuno a qualcuno. Però bisogna che noi teniamo, perché io voglio credere che lei pensi bene di un comportamento. Noi ci abbiamo costruito un percorso su sta cosa e abbiamo affidato a quella comunanza che è consorzio, che è gruppo di comunanza a Campodonico, nella sede del, penso del 45, ci sarà la sede della comunanza agraria di Campodonico, la sede dell'associazione e la sede del consorzio, ma mi pare elementare la struttura quella lì. Ma lei nella sua sede d'azienda avrà sicuramente, se ha uno spin-off o un'altra società, le mette nella sua azienda. Dove le mette? Gli crea un altro costo, un altro centro di costo, un altro centro di spesa? Se lei ha da rifare una seconda attività che è in avviamento, dove fa? Dove le mette? Lo metterà nella sua azienda, no? Abbatte i costi e abbatte le spese. Ma mi pare una cosa elementare, tanto che proprio nel 2013 il bilancio lo fa capire. Hanno, guarda caso, 70.000 euro di entrate e 70.000 euro di uscite. Non è che qualcuno, voglio dire, si è approfittato di qualcosa, perché non hanno compensi, non hanno rimborsi, non hanno niente, i miei amministratori di quelle comunanze. Io invito a verificare questo, a vedere questo. E credo che quindi questo sia stato un servizio fatto con attenzione. Sui nominativi, io sono sempre restio, e lo sa perché lei l'ha visto anche su quando mi hanno chiesto il Movimento 5 Stelle i nomi dei lavoratori delle cooperative. Io so restio a dare i nomi delle persone, intanto perché non voglio conoscerli io, e quindi siccome io non li conosco, voglio che in caso se li dà colui che dà l'appalto, perché se la comunanza agraria, per vedere Casali o la consorzio delle comunanze vuole dargli i nomi, noi gliel'abbiamo chiesti, gli abbiamo detto guardate, siccome qui c'è un'insistenza, vi chiediamo di darceli. E ce l'hanno dati. Ieri io sono, qui ce li ho, glieli darò in forma, chiaramente non li leggo oggi. No, no, questi sono stati concessi, lei l'ha chiesto, io glieli do adesso. Lei se li prende i nomi, perché lei me l'ha chiesti ufficialmente qualche minuto fa in seduta pubblica. Adesso io l'ho chiesti a loro, siccome gli ho detto datemeli, perché io ho una richiesta pressante scritta dal movimento dall'NCD, nella quale al punto 2 dice di conoscere i nominativi e i rispettivi incarichi dei componenti del Consiglio Direttivo del Consorzio Montemaggio Montenero e della Comunanza Agraria Belvedere e Casali, sottratta. Adesso non li vuole sapere perché me l'ha fotografati, penso che oramai li sapeva. Ecco, no, però c'entra, perché lei ce l'ha messa. L'ha letta, lei ha letto i membri prima della Comunanza Agraria Belvedere e Casali. Attenzione, perché lei ha fatto... E poi dice, chiediamo di che il consorzio Montemaggio Montenero fornisca l'elenco delle persone che hanno usufruito dei voucher lavorativi in quanto trattasi di denaro pubblico. E allora io gli ho detto, guardate, siccome c'è una richiesta pressante, non li so, me li dovete mandare, e questo è l'elenco che io le consegnerò, perché lei così se lo prende, ne fa l'uso che crede, anzi, ne fa l'uso da consigliere comunale, e quindi questo lo avrà. Ci ho messo un po' perché credevo, io ho detto, io non, sui nominativi sono sempre restio. In secondo luogo, rispetto, le darò tutti i nomi che ha chiesto del consorzio, perché sono tutti i presidenti delle comunanze agrarie e soci del consorzio, e quindi per questo glielo posso dire, le comunanze lo posso dire, sì, le comunanze soci del consorzio Montenero, come diavolo si chiama lì, Montemaggio si chiama, sono la comunanza di Campodonico, di Cancelli, di Cacciano, di Campodiegoli, di Castelletta, di Grotte, di Vigne, San Giovanni, Poggio San Romualdo. Queste sono le società che attualmente, le comunanze attualmente soci. E quindi poi dopo i nomi dei presidenti compongono il consiglio, ma questi glieli darò in sede privata, ok? Perché questo credo che sia giusto. Ma adesso qui un attimo, mi avete preso un foglio? Ah no, eccolo. Queste sono tutte i luoghi, e le darò anche tutti i luoghi dove sono stati eseguiti i lavori nelle frazioni di Argignano e Cimitero, Ciampeo, Costa e Castriche, perché il piano che hanno presentato loro è dove sono stati svolti i lavori, ma questo glielo do, senza che se lo segna, perché glielo do tutto. Sono 16 raggruppamenti di comunanze, dove sono stati delle comunanze dove sono stati svolti i lavori, e sono, come dicevo, Campodonico, Cimitero, Belvedere e Colle Campodonico, Rigiano, Cimitero, Moscano e Valle Montagnana, Collamato e Cimitero, San Michele, Nebbiano e Cimitero, Collestellano e Colleridente, Attigio, Cimitero, Paterno, Castiglioni, Cesi e Bassano, Serradica, Cimitero, Cacciano, Cancelli, Cimitero, Campodiegoli, Rucce, Viacce e Cimitero, Morentella, Coccore, Marena e Marenella, 10 Marischio, 11 Melano e Cimitero, Varano e Collegiglioni, Cimitero di Marischio, Bastia, Fontanaldo, Cupo, Vallina e Camagliano, San Donato e Cimitero, al 13, Cantia, Ciaramella, Colle Bigo, 14 Poggio San Romualdo, Cimitero, Vigne e San Giovanni, 15 Valle Eremita, 16 Trocchetti, Borgo Tufico, Albacino e Cimitero. Lei capisce che per servire e dare un minimo di attenzione ci vogliono alcune ore. Qui ci sono i nomi delle persone che hanno lavorato per, come l'avevo detto già l'altra volta, 548 ore, l'ultimo dato di lavorazione, delle ore mensili, perché se te alla comunanza agraria, senza leggere, ma che ne so, a Nebbiano, se c'hai 36 ore in un mese, quante attività di pulizie potrai fare a Nebbiano, che c'ha Nebbiano, Cimitero, Collestellano e Colleridente? Faccio presente, no, per dire, se tu a Bastia, Fontanaldo, Cuba e Ballina c'hai 16 ore, abbiamo cercato di dare un minimo di attenzione a sti territori che sono disagiati, voglio dire, per certi aspetti, no? Non c'era stato mai nessuno oramai da 2 anni. Adesso verifichiamo, però, come io sono convinto che vada verificate le condizioni di legalità. Noi crediamo di stare nella legalità, speriamo di aver fatto bene tutto come doveva essere fatto, però credo che ci abbiamo messo l'impegno, è stato dice da chi l'ha verificato, i geometri dell'ufficio tecnico, quando vanno fuori fanno la verifica di quello che è stato fatto, e poi c'è una che mi consenta, come lei sa, c'è una verifica de facto, perché quando fu sospeso il servizio con le cooperative, perché la gente si lamentava a torto o a ragione, dice: ma quelli arriva con la petto, poi si mette lì, se fuma la sigaretta, deve prendere la merenda e poi dopo 2 o 3 ore arba via, che fa? Invece quello che è De Fontanaldo, se non sistema quelle ore a Fontanaldo e non le fa, i cittadini di Fontanaldo gli dicevo: oh, amico, e te ci si passava stamattina? Dovevi venire in ora alla settimana? Dove stavi l'ora che dovevi stare qui? C'è un controllo sociale che è molto più forte. Allora, io vi prego di fare una riflessione su questo. E guardi che il bilancio del 2013 è indicativo di questo. Se prendono 70.000, rispendono tutti 70.000, e facciamo il conto delle ore fatte, perché questo dovremmo fare, perché noi l'abbiamo fatto, questi si sono spesi tutti i soldi che gli abbiamo dati in ore lavoro. E poi, io non sono in grado, noi abbiamo invitato a prendere, prima di tutto, si ricorderà, e torno al bando per la pulizia della città, quel bando prevedeva 290 persone hanno fatto domanda. Abbiamo detto, se ci sono... 239, scusa, perché il 9 ci stava, ma mi sono sbagliato. Quel bando ne abbiamo utilizzati circa i primi 30, e alcuni sono stati utilizzati anche per le frazioni, perché erano magari della frazione, erano di una frazione, sono stati presi anche da quel bando, perché prioritariamente gli abbiamo detto: se c'è le condizioni, prendeteli da lì. E questo, secondo me, è un dato che va considerato importante. Io lo prego di fare questa riflessione. Poi, però, adesso mi permetterete, siccome è stato chiesto, di leggere la lettera del segretario della comunanza Belvedere Casali, che è anche segretario del consorzio. Me l'ha chiesto lui, me l'ha mandata, mi ha chiesto: ti prego di leggere questa lettera in consiglio comunale. Io gli ho promesso che l'avrei letta, perché siccome sono state fatte affermazioni, siccome lo dice lui, i voucher sono stati distribuiti una prima volta nella sede, poi lo dice lui, del Movimento Politico 5 Stelle, però lui spiega perché. Dice come ha seguito i lavori, perché era il segretario della comunanza Belvedere Casali, che faceva anche da segretario della comunanza Montenero, come si chiama? Montenero Montemaggio. E penso a una persona che li aiutava, perché questi fanno il taglio del bosco in particolare, lui è esperto di queste materie e quindi li seguiva. Adesso vi invito, vi vorrei che l'ascoltaste, perché questa, siccome me l'ha chiesto, credo che gli sia dovuto, perché le chiacchiere, secondo me, stanno a zero. Bisogna evitarle, le chiacchiere, anche chiacchiere su chi ha scelto, chi non ha scelto, su queste cose. Io tralascio dichiarazioni che mi sono arrivate alle orecchie, perché penso, le voglio tralasciare, perché io penso che un amministratore, quando è convinto della sua correttezza, deve dimenticarsi delle, perché di prassi si possono dire tante, no? Anche fuori in un momento di rabbia o in un qualsiasi momento. Allora, siccome però credo che questa lettera possa intanto chiarire alcune cose che sono utili alla conoscenza, la leggo. La lettera è di Gabriele Santarelli. Ho avuto modo di leggere il testo dell'interpellanza presentata da NCD, che riguarda l'affidamento della gestione del servizio pulizia di territorio e le frazioni e del collegato sistema di pagamento mediante voucher. Ho deciso di consegnare questa breve memoria per rispondere a un paio di interrogativi che vengono rivolti e mi tirano in causa. Innanzitutto vorrei chiarire che non ho e non ho mai avuto alcun ruolo all'interno del consorzio Montemarcio Montenero. Sono invece orgogliosamente segretario della comunanza Campo Agraria, Campodonico, Belvedere e Casali dal 2012. All'inizio del progetto di affidamento dell'organizzazione del servizio di pulizia delle frazioni mi è stato chiesto da persone che conosco e che di me si fidano di collaborare per poter sbrigare al meglio tutte le procedure burocratiche necessarie che richiedevano un minimo di conoscenza delle procedure: attivazione del conto corrente alle poste, attivazione del servizio voucher presso l'INPS, individuazione delle aree da coprire con il servizio mediante accorpamento delle frazioni, individuazione e organizzazione del personale, organizzazione generale del servizio di pulizia, materiale, zonizzazione, coordinamento tra comune e consorzio. Tutte le fasi condotte in collaborazione con responsabili del servizio individuato dall'ente e tra i suoi dipendenti. Tengo a sottolineare che il fatto che tutto questo è stato svolto senza percepire né compensi né rimborsi, nonostante abbia più volte dovuto sacrificare il tempo al mio lavoro e come una volta avviato il servizio abbia deciso, soprattutto per mancanza di tempo, di lasciare tutto in mano ad altri. Durante quel periodo mi sono anche recato personalmente a casa di alcune persone coinvolte per spiegare il funzionamento e consegnare il materiale. Più di una volta è stato necessario individuare nuovi operatori per poter sostituire coloro che si tiravano indietro per vari motivi. Nel momento in cui ho lasciato, il servizio funzionava abbastanza bene, gli operatori erano soddisfatti e gli abitanti delle frazioni, a parte qualche sparuta eccezione, per la prima volta non avevano di che lamentarsi del servizio che veniva svolto. Per quanto riguarda l'utilizzo della sede per uno degli incontri propedeutici avvenuti all'avvio del servizio, chiaramente questa, come la precedente questione, è palesemente tendenziosa in quanto le risposte non rappresentano un segreto di Stato. Oltretutto, al termine della seduta consiliare scorsa, e qui non, la data non me la ricordo, questa non c'è scritto, al termine della seduta consiliare scorsa, proprio i componenti del gruppo consiliare NCD chiesero al consigliere Arcioni se fosse possibile contattarmi per avere delle spiegazioni anche in conseguenza della risposta ricevuta nella interrogazione concernente lo stesso tema. Non ci sarebbe stato alcun problema a rispondere e avremmo fatto risparmiare tempo al consiglio. Comunque, effettivamente, una volta una riunione si è tenuta nel vecchio centro di ritrovo del Movimento 5 Stelle, sito nei locali posti in via, tra via Balbo e via Mamiani. Il consorzio non aveva una sala e accettarono di svolgere l'incontro presso i locali del Movimento 5 Stelle, che misi a disposizione. È stata la prima riunione organizzata per spiegare alle persone coinvolte nel progetto le mansioni, l'organizzazione generale del servizio. Quindi l'individuazione del personale era già stata fatta. La scelta del locale fu dettata da diversi fattori. Era necessario un luogo che potesse accogliere circa 40 persone, il consiglio non ha una sede fisica, la riunione si svolgeva alle 21 e quindi il comune non poteva concedere una delle sue sale. Il sindaco ha affermato in una dichiarazione rilasciata a mezzo stampa di non aver ricevuto richiesta e che in quel caso avrebbe messo a disposizione uno spazio. La possibilità di poter avere una sala nell'edificio del comune era chiaramente preclusa dall'orario e a meno che non si fosse scelto di dare un altro spazio gratuitamente, ipotesi che avrebbe scatenato altrettante polemiche, e questo è vero, il consorzio non avrebbe potuto accettare in quanto non ha le capacità economiche per affittare una sala. Le persone che hanno partecipato alla riunione erano state individuate telefonicamente ed era stato comunicato loro che l'incontro si sarebbe svolto nei locali adibiti a punto di incontro del Movimento 5 Stelle, anche perché tale tipo di indicazione rendeva più semplice l'individuazione del posto. L'unica cosa che forse non sapevano era che la stanza fosse priva di riscaldamento nonostante fosse inverno e non sono stati molto contenti di questo. Posso intuire da cosa possa essere nato l'interessamento a questo servizio conoscendo la residenza di uno dei consiglieri del NCD. Se necessario mi rendo disponibile a spiegare cosa ha portato ad adottare determinate scelte. Sarebbe bello però abbandonare i campanilismi, perché se ogni consigliere iniziasse a curare solo gli interessi di una via o di un quartiere o di una frazione non ne usciremmo. È poi triste rilevare che non si riesca a distinguere i diversi ruoli che una persona può ricoprire nella sua vita, il lavoro, l'attivismo, l'impegno sociale. come se una cosa precludesse la possibilità di svolgerne un'altra, o come se per forza debba celarsi un tentativo di mescolarle e trarne un qualche vantaggio personale. Forse questo lo comprendo meglio. Detto questo, mi preme anche far notare come pochi si siano nel tempo interessati al consorzio né tantomeno alle comunanze agrarie, nonostante rappresentino delle realtà molto positive che andrebbero valorizzate e aiutate. Le comunanze agrarie presenti in quasi tutte le frazioni del comune di Fabriano gestiscono proprietà collettive pubbliche, private, intervenendo attraverso la manutenzione delle strade forestali, l'utilizzazione turnaria dei boschi, la manutenzione dei fossi e presidio e valorizzazione generale dei territori montani. Tutto senza scopo di lucro, come chiaramente stabilito negli statuti, dalle leggi che regolamentano questo tipo di enti. Gli utenti delle comunanze operano mossi semplicemente dall'amore per il loro territorio ed è per questo che ho accettato la proposta di ricoprire il ruolo di segretario della comunanza agraria di Campodonico, avanzatami prima al suo presidente e poi confermata dal Consiglio. Scommetto che a nessuno degli interroganti è venuto in mente di capire la composizione del consorzio né come e perché sia stato formato. Spero che questo possa diventare un punto di partenza per iniziare a capire il valore aggiunto che queste realtà potrebbero rappresentare a Fabriano. Guardate, veramente lo spero anch'io. Condivido questo passaggio, in particolare condivido quel passaggio in cui Santarelli dice che non bisogna confondere sempre tutte le cose. E questo credo che sia un dato importante, vada rilevato. Glielo dovevo perché me l'ha chiesto e io quindi l'ho letta e chiudo così la risposta all'interpellanza che spero sia stata il più possibile esaustiva.
Replica, consigliere Urbani, prego.
Ringrazio il sindaco delle informazioni che ci ha dato. Adesso noi attendiamo dagli atti, l'accesso agli atti, le copie delle fatture come era previsto nelle determine per vedere lo stato d'avanzamento dei lavori e capire. Voglio aggiungere una cosa, la lettera che lei ha letto di Santarelli, io lo ringrazio Santarelli perché poi con Santarelli ci siamo anche parlati, perché quello che lui ha scritto è vero, noi l'abbiamo chiamato e ci siamo anche incontrati e parlati, quindi Santarelli ha fatto il lavoro che per il quale tutto sommato era stato incaricato, forse la leggerezza di fare una riunione, ma quello non è importante. Io quello che voglio comprendere, quello che noi vogliamo comprendere, signor sindaco, è quando si spendono, perché tante volte no, si chiede di fare determinate cose, determinate attività, non ci sono i soldi. Poi vedere che 120.000 euro sono stati impegnati in un anno e chiediamo delle informazioni, ci vengono, temporale è un anno, perché è dicembre 2012, dicembre 2013, quindi è 12 mesi, anche se uno è 2012, uno è 2013, la prima determina è dicembre 2012, la seconda è luglio 2013, la terza è dicembre 2013, quindi il tempo è un anno.
E ci siamo arrivati con quei lavori e abbiamo
a marzo.
A marzo del 2012.
L'abbiamo visto, ma non della determina, l'abbiamo visto nel foglio patti
certo,
e condizioni.
È quello che è.
Quindi noi chiedevamo e chiediamo ancora che una cifra così importante ci sembrava logico e chiaro e un diritto da parte dell'opposizione controllare e verificare come l'amministrazione investe i soldi dei cittadini. Poi per quanto riguarda il passaggio dei 104.000 euro dal Fondo di Solidarietà e Sviluppo, chiederemo un accesso agli atti per vedere con quale delibera sono stati spostati, lo so, tu non c'eri, ma vedremo se sono stati spostati o no, chi l'ha spostati e quando, in modo che su questo aspetto ci sia la massima chiarezza, perché lì dentro, sindaco, c'erano anche 50.000 euro della Fondazione. No, ti sbagli, c'erano 50.000 euro nel fondo di solidarietà, c'erano 50.000 euro della fondazione, sui 300, sì, ma questa è come la damigiana che si era rotta, no? Dice si è rotta quella tua, no quella mia, dai su per favore, io ti dico che qualcuno avrebbe potuto chiedere anche conto di come sono stati investiti questi denari, per cui le richieste nostre sono tutte richieste mirate a comprendere un percorso.
Vano, se te me le dicevi un po' prima, io stasera ero ancora più preciso, perché quello che mi hai letto a voce dopo la fine, non ero in grado, sono stato in grado di rispondere raccogliendo adesso dei dati, ma posso essere ancora più preciso. Le fatture, se lo sapevo prima, te le avevo portate stasera.
Guarda, noi le fatture abbiamo fatto un accesso agli atti 20 giorni fa. Ieri ci è stato detto, abbiamo difficoltà a fornirvele. Adesso sarà una difficoltà tecnica, sarà una difficoltà burocratica, sarà non so quale sarà. Comunque chiudiamo qui perché aspettiamo queste fatture, dopodiché la cosa si chiude e siamo tranquilli tutti quanti. Se poi qualcuno ha sbagliato, sindaco, tirerai fuori quel cartellino rosso che ti ho regalato e lo ammonirai, perché, voglio dire, parliamo dei soldi pubblici.
Bene, sono 19:46, termina il tempo dedicato a interrogazioni.
Perlomeno una cosa te la voglio dire, poi va bene, se non, no, calmi però, perché siccome l'altra volta siamo stati imprecisi e non ho farfugliato io, siccome ho letto un comunicato che sinceramente mi fa passare per uno che farfuglia, io non farfuglio, quando dico le cose so preciso e quando le so, in questo caso ti dico io che gli agenti contabili del comune di Fabriano interni sono 4, per i quali abbiamo fatto, hanno reso il conto della gestione, sono 4, e sono Maria Gentili, Angelo Conti, Antonio Spinelli e Otello Bernacconi. Sono 4 e 4 soli che hanno reso il conto giudiziale. Però siccome poi dopo ci sono cose che sono state scritte e che secondo me, no, voglio dire, forse siamo stati leggeri, no, ma questi sono gli agenti che sono del Comune di Fabriano e che rendono conto giudiziale da quando hanno attività in essere. Chiedo scusa, ma te lo dovevo, perché l'altra volta non eravamo stati io, ho detto che era ora che li avessimo dati prima, perché abbiamo fatto approvare le delibere.
No, io devo replicare perché veramente, cioè, mi sembra un po' il teatro dell'assurdo, nel senso, noi è una vita che chiedevamo queste cose, non abbiamo avuto mai risposte da nessuno. Fra l'altro, io voglio evidenziare quella che secondo me è un po' una cartina di tornasole, perché è vero che nel nuovo regolamento di contabilità è prevista la figura d'agente contabile, però mi dovete spiegare perché con una delle ultime delibere che sono uscite, no, voi avete dato l'incarico nello specifico della gestione dei parcometri, no, a due soggetti che lavorano all'interno della Polizia Municipale. Ecco, io vorrei sapere, perché qui sembra sempre, perché non è che uno ha fatto l'agguato in Consiglio Comunale, noi due volte siamo andati negli uffici, abbiamo chiesto, tutto, perché non ci avete, ma allora, e poi vi presentate oggi gli agenti contabili del Comune Fabriano, sono qua, a me mi fa piacere che ci siano gli agenti contabili, e vedremo anche i conti giudiziali, no? Però, ripeto, l'altra volta è stata l'unica persona che è stata estremamente precisa quando io ho chiesto come all'accesso agli atti doveva essere risposto da un funzionario di un ente, fra virgolette, serio, era attraverso il conto giudiziale, invece mi hanno risposto sugli incassi di 3 anni ai parcometri con un protocollo e 3 cifre buttate là, no? La dottoressa De Simone, giustamente, che conosce le cose e tecnicamente è preparata, no? Mi ha risposto giustamente che mi dovevano rispondere direttamente con i conti giudiziali. A me mi fa piacere che ci sono persone che sono agenti contabili, ma questa storia, e lo sanno benissimo tutti, va avanti da 2 mesi, no? Allora, fra accesso agli atti e tutto il resto, ad oggi non era venuto fuori un nominativo. Adesso lei, sindaco, giustamente si presenta oggi e mi dice gli agenti contabili sono 4. Adesso andremo a vedere, perché sinceramente, sindaco, io non mi fido, capito?
Lei non si fida normalmente, questo va benissimo. Però se io, siccome io sono una persona che dice la verità, e questa è la verità, perché ci sono delibere che lo attestano, vecchie, e purtroppo, guardi, non è che qua dentro il sindaco non controlla gli accessi agli atti, ha capito? Perché se uno fa un accesso agli atti, non è che poi viene qui dal sindaco e dice ha fatto l'accesso agli atti, l'abbiamo dati o non gliel'abbiamo dati. Allora, per quanto mi riguarda, siccome nel preparare la risposta a lei dovuta di stasera, io mi sono andato a prendere i conti giudiziali che abbiamo approvato, e uno ne abbiamo approvato tardivamente, ma le faccio presente che se lei avesse visto la riorganizzazione del Comune di Fabriano, prevede che i parcometri passano dal servizio affari generali alla Polizia Municipale. Non avendo la Polizia Municipale nessun agente contabile, essendo stato fatto il passaggio il 31 maggio, il 27 il comandante ha nominato due agenti contabili, perché se no non poteva prendere il servizio. E quindi questo, i due agenti contabili, la nomina non è che è stata fatta così, è dal 1 marzo che dovevano passare, sono passati con ritardo i conti dei parcometri, dal primo, quindi maggio, aprile e maggio, ci sono messi due mesi per i passaggi, per riaffilare tutti i conti e fare una determina che ha consentito il 31 maggio il passaggio da A a B. E quindi anche il signor Bernacconi ha reso il suo pezzo di conto, che verrà allegato al conto giudiziale del 2014, che dovrà essere approvato nel 2015.
No, io devo un attimo replicare, perché bisogna che la
però vicenda... Scusa, consigliere Arcioni, allora vicenda... facciamo l'interrogazione, perché
ha iniziato il sindaco, però allora ragazzi facciamo l'interrogazione, No, allora
sintetico, però consigliere Arcioni, no, giustamente, prego.
No, io sono molto sintetico, perché allora qualcuno mi deve spiegare come vengono gestiti questi conti giudiziali, perché io immagina no. Allora, le delibere, lei sindaco sa benissimo che un conto è la delibera, un conto è l'attuazione. C'è un abisso, sì, assolutamente così. E fra l'altro mi dovete spiegare, perché io dopo 20 giorni, siccome io immaginavo, e l'ho scritto anche nell'interpellanza, che se un ente è efficiente e io chiedo un dato, no, non pretendo nel giro di un giorno, ma siccome si trattano di atti contabili e amministrativi, che con un clic del mouse venisse fuori il dato, perché il soggetto, no, interpellato, quando io sono andato a chiedere alla dottoressa Poeta perché mi rispondevano in ritardo, allora stava ricostruendo tutti i conti manualmente, allora se questa è la gestione di un conto giudiziale, e poi ripeto, io sono stato molto chiaro, nessuno ha risposto, oggi venite fuori, io temo, sindaco, che questa sia un toppone grosso come una casa che state cercando di mettere, però se fosse così, ripeto, se fosse così, non è molto elegante, sindaco.
Bene, sindaco.
No, lei ha già fatto un esposto alla Corte dei Conti, e la Corte dei Conti, quindi non c'è più bisogno di niente, neanche di risposta. Capivo che l'interpellanza oramai, risponderemo alla Corte dei Conti.
Benissimo, allora vi stoppo io adesso, stop. Allora andiamo al punto numero 19, mostra da Giotto Gentile, convenzione Fondazione Carifac, per l'allestimento e la realizzazione presso la Pinacoteca Civica Bruno Molaioli. Illustra il sindaco, prego.
Vi chiedo scusa se qualche volta perdo la pazienza, ma alcune inefficienze e anche dei momenti un po' particolari, quando uno legge per caso un articolo senza conoscerne niente, vedo delle cose che non sembrano subodorare, chissà quale percorso, mi crea un po' di problemi personali, però va bene, pazienza. Allora, se mi date il testo della convenzione, che avevo chiesto una copia. Eccolo, no, ce l'ho già, scusate, l'avevo qui. L'ho illustrata già. Allora, l'ho illustrata in commissione. Questa convenzione vuole regolare i rapporti tra il Comune di Fabriano e la Fondazione Cassa di Risparmio nel momento della realizzazione della mostra da Giotto a Gentile. Già in precedenza, durante la realizzazione della mostra sul Gentile, che prevedeva un consistente, peraltro, rifacimento della Pinacoteca, per cui dobbiamo ringraziare la Fondazione Merloni di aver realizzato tutta l'opera e anche la mostra, fu fatto lo stesso procedimento di concessione. Noi abbiamo deciso quindi di fare una convenzione per regolare i nostri rapporti, perché praticamente la Fondazione organizza tutta la mostra, organizza l'intera gestione, e il Comune di Fabriano mette a disposizione le opere, parte delle quali saranno messe in esposizione, parte delle quali, e faranno parte dell'integrante della mostra, perché come dicevo prima il 300 è una delle caratteristiche, 400 è una delle caratteristiche della nostra Pinacoteca, con bellissime opere che poi verranno integrate da altre, ma quindi alcune delle opere stesse verranno riposizionate, il 700, il 600 verrà smontato e riposizionato in locali idonei all'interno della Pinacoteca, una parte della Pinacoteca verrà esposta al piano terra, il restante parte della Pinacoteca, integrata con le opere di Giotto, Gentile ed altri giotteschi del periodo del 400, verranno messe nelle sale superiori, che verranno appositamente adeguate, alcune anche per far entrare le opere, perché prima erano state chiuse per la mostra del Gentile e oggi verranno riaperte. Recupereremo probabilmente una sala e alcune aree espositive, perché verrà fatto un accesso nuovo alla sala centrale di sinistra, e quindi abbiamo pensato che fosse opportuno convenzionarci con la Fondazione Cassa di Risparmio perché ognuno sapesse quali sono i compiti, i limiti e le possibilità. Il nostro impegno consiste quindi nella messa a disposizione delle sale, messa a disposizione delle opere, collaborazione nelle attività più semplici di guardiania e pulizia tramite l'utilizzo di lavoratori socialmente utili o simili, perché non abbiamo personale da poter utilizzare in questa fase, e la guardiania perché in particolare le opere di Giotto e quelle di Gentile necessitano di una guardiania a vista, e quindi di giorno dovranno esserci delle persone sedute di fronte alle opere che non ne consentiranno di poterle toccare oppure di poterle, diciamo così, rovinare. Questo è il senso della guardiania. Tutte le altre opere sono comunque sorvegliate a telecamere che saranno posizionate, che sono già posizionate all'interno della struttura e sono già operative con la precedente gestione. Tutto questo è regolato quindi alla convenzione. In particolare vedrete il capitolo delle assicurazioni, quello che ha richiesto più attenzione rispetto a quello che è successo, perché le assicurazioni prevedono che tutti i rischi sulle opere nostre sono a carico nostro, mentre quelle sulle opere che prenderà la Fondazione sono a carico della Fondazione, e poi ci sono delle regolazioni di rapporti. Credo che sia un atto importante, perché si stabilisce con un atto di consiglio chi fa che cosa all'interno della Mostra del Gentile, perché in questo momento noi abbiamo la Pinacoteca, quindi abbiamo deciso di chiudere la Pinacoteca anche per questo motivo, di chiuderla all'accesso al pubblico. Da oggi, dall'approvazione della convenzione, questa diventerà operativa e la Fondazione avvierà tutte le attività. La Pinacoteca, come avete letto nella convenzione, penso chi l'ha potuta leggere, era disponibile anche sul nostro sito, prevede che dal 13 al 24 giugno siano aperte le prime due sale di destra, dove sono le opere del 3400, perché è tornato oggi il polittico del Nuzzi restaurato. E quindi dicevo, questa era un'opera che noi avevamo mandato in restauro prima che la Fondazione decidesse di fare la mostra, perché pensavamo di fare quell'idea che diceva Solari di rilancio della Pinacoteca, doveva essere un po' il polittico restaurato. Per quest'estate avremmo avuto questo, noi potevamo permetterci questo grazie alla donazione del restauro dei privati, avremmo detto venite a Fabriano a vedere il polittico restaurato e avremmo cercato di valorizzare così la nostra Pinacoteca, non spendendo ulteriori risorse ma quelle dei privati. Adesso questa purtroppo è combinata, per fortuna c'è la mostra, quindi non è che io ringrazio la Fondazione per aver impegnato le risorse per la mostra, ma la cosa importante era che quindi lo potessimo vedere immediatamente, averlo sotto il palio. Abbiamo deciso che sotto il palio dal 13 al 24, in visione gratuita naturalmente, potrà essere consentito l'accesso a chiunque per vederlo. Domani sera c'è l'evento celebrativo, verrà il critico De Marchi. E ripeto di nuovo, siete tutti invitati, pubblico, dirigenti, consiglieri, perché è un evento per la città averlo restaurato dopo tanti anni, era un pentittico di grandissimo valore che dicono sia ritornato allo splendore originale. E poi ci siamo riservati invece di concorde accordo con la Fondazione l'utilizzo del Poio, dei giardini del Poio, oltretutto perché li utilizziamo per i matrimoni e quindi non possono essere sottratti all'uso pubblico, ma anche perché è uno dei luoghi di respiro per le attività culturali della città, ce ne sono fatte piccoli concerti, attività ce ne sono sempre state fatte e quindi noi pensiamo che comunque quelle debbano essere lasciate. Come avete visto, certo non devono essere fatte attività in contrasto con la mostra, non possiamo fare un concerto rock alle 4:30 quando c'è la mostra aperta. Però ecco, credo che questa convenzione sia chiara e disciplini bene i nostri rapporti, anche perché il patrimonio che diamo è sicuramente di altissimo rilievo culturale ma anche di altissimo valore economico, e quindi credo che la convenzione sia lo strumento per poter regolare bene le nostre competenze. Non so, c'erano state delle domande in commissione ma avevo risposto, poi adesso se c'è qualcuno che ha altre domande da fare, mi sembra che la commissione lo abbia licenziato con due astensioni e il resto all'unanimità.
Bene, è stata fatta illustrazione. Iscritti a parlare il consigliere Urbani, prego.
Grazie Presidente. So che in commissione l'atto è stato espresso un parere favorevole. Io no, va benissimo, sono d'accordo, però volevo chiedere due o tre chiarimenti possibilmente. Allora, nella proposta di consiglio comunale, prego. Forse è proprio quello che forse sì, infatti uno riguarda proprio la gestione finanziaria, un quesito. Non lo so, io non c'ero in commissione. Allora, l'articolo 9 della proposta di Consiglio Comunale dice: dare atto che eventuali successivi provvedimenti saranno adottati dalla Giunta Comunale o dai dirigenti secondo le rispettive competenze. Non so, siamo un pochino vaghi qui, un po'. Poi, senti,
questo qui è stato scritto perché ci potrebbe essere la possibilità di una proroga. Prego, se siete qui, per favore, grazie. Chiede il punto 9 della convenzione, dare atto che...
Non della convenzione, scusa.
Sì, della delibera.
Della proposta.
Sì, perché riandare in consiglio, ci potrebbe essere la possibilità di avere una proroga delle concessioni delle opere. Le opere vengono concesse per un periodo di tempo assicurato, limitato, 5-6 mesi, quello che è. Però ci potrebbe essere l'occasione di poterla prorogare perché magari si ottiene la possibilità di avere una giunta. Prorogare la convenzione d'un mese o allungarla senza tornare in consiglio, la stessa convenzione senza variazione.
Ma si può fare?
Sì. Anzi, se dice questo? Prego, allora te lo dice lei.
Posso fare la seconda domanda? Così mi risponde.
Sentite, scusate, come procediamo? Allora, consiglio Urbani, lei faccia tutte le domande, okay, poi magari se prendete appunti rispondete a tutte
allora,
le domande.
L'articolo 9 l'ho fatto per cercare di capire quali saranno le rispettive competenze che in futuro, voglio dire, noi portiamo un atto in consiglio comunale, lo votiamo e poi magari la giunta e i dirigenti possono modificarlo senza tornare in consiglio. L'articolo 10, dare atto che la presente deliberazione potrà comportare oneri riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale. Qui non vengono indicati, però, dottoressa De Simone, quando lei però esprime poi il parere favorevole, parere di regolarità contabile favorevole, dice il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, come fa a esprimere parere favorevole di regolarità contabile, grazie Dimitri, se qui non sono indicati un'idea di quelli che potrebbero essere, perché vanno a carico del bilancio comunale. Vado avanti velocemente nella convenzione, gradivo sapere l'articolo 7, a pagina, purtroppo non vengono mai numerate le pagine, quindi bisogna andare all'articolo 4,7. Il Comune e la Fondazione con successivi atti potranno definire e disciplinare specifiche ed ulteriori azioni ed iniziative di co-marketing e promozione, senza portarlo in Consiglio Comunale anche questo? Vado avanti, io gliele dico tutte. L'articolo 5... comma la lettera E, l'apertura al pubblico di tutti gli spazi espositivi di cui è la presente convenzione negli orari concordati provvedendo ai seguenti servizi: informazione, biglietteria, prenotazioni, visite, auto, custodia, presidio della sicurezza. Ok, io dico pagheranno un biglietto i visitatori? Quanto? 6 euro. Chi lo incassa? Chi lo incassa? La fondazione? Ce lo vogliamo scrivere? È possibile scriverlo? Perché no? Perché no? Che gli incassi sono di competenza della fondazione, giusto per avere un atto chiaro. Prego, aspetta, ho finito, mi pare ce n'ho un altro solo. Ecco, ho finito, erano queste le richieste di chiarimento.
Chi risponde? Sindaco, risponde lei, prego.
Sui biglietti sull'incasso dei biglietti abbiamo affidato tutto a loro, tutta la gestione è loro, quindi è compreso anche... Noi non possiamo prendere, non avremmo potuto scrivere il patto ai biglietti, no? Perché se no, no? Sulle cose tecniche, se per favore
Chi risponde alle domande del consigliere? Lei? Prego, dottoressa De Simone.
Allora, per quanto riguarda il punto 9 della proposta deliberativa, del dispositivo della proposta deliberativa, dare atto che eventuali successivi provvedimenti, ovviamente provvedimenti di competenza della giunta comunale e dei dirigenti, perché la competenza del consiglio comunale è quello di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente delibera, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico sugli enti locali. Le altre competenze sono disciplinate ovviamente dal testo unico per quanto riguarda le attività amministrative di competenza dei dirigenti, che faranno con propria determinazione o con altri atti, e le attività di competenza della giunta comunale, che saranno fatti con atti deliberativi, dati deliberativi propri. Per quanto riguarda il punto 10, dare atto che la presente deliberazione potrà comportare oneri riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale, ci sono degli oneri riflessi che comunque nello schema di convenzione sono stati disciplinati il più puntualmente possibile, appunto per dare maggiore, come dire, contezza di quelli che sono gli eventuali oneri a carico del bilancio comunale. Parliamo per esempio l'unico onere a carico del bilancio comunale, quello delle utenze, stabilendo però il costo storico delle utenze. Quindi fino al costo storico dell'utenza, cioè quello che il Comune di Fabriano ha sempre sostenuto come trend storico nella gestione delle utenze della Pinacoteca, continuerà a pagarlo, ma le differenze che ci saranno, perché ovviamente aumenteranno i costi a seguito, diciamo, dell'organizzazione e delle modalità di apertura della mostra, saranno a carico della Fondazione. Si parla di oneri riflessi diretti o indiretti. Con la modifica dell'articolo 49 sul parere di regolarità contabile introdotto dal decreto legge 174, mi sembra, del 2012, qual è il discorso? Gli oneri riflessi indiretti quali sono? Per esempio i costi del personale, cioè poiché ci sarà una collaborazione dei dipendenti, degli uffici comunali con la Carifac con la Fondazione Carifac per alcuni aspetti, quelli sono dei costi economici patrimoniali che incidono sulla struttura finanziaria economico-patrimoniale dell'ente, ma sono già stati definiti ovviamente nello schema di convenzione, ma non possono essere quantificati, come dire, monetariamente, anche perché il nuovo parere che è chiamato ad esprimere il responsabile del servizio finanziario non è soltanto un parere in termini di quantificazione numeraria dell'onere, ma in termini anche di incidenza sul conto economico e sul conto patrimoniale di queste voci, di questi costi. Per cui costo del personale, le utenze sono costi che noi già abbiamo in bilancio e sappiamo che quindi una parte, diciamo, delle ore lavoro dei dipendenti del comune, di alcuni dipendenti del comune, saranno dedicate e destinate a questa attività di collaborazione per l'allestimento, l'organizzazione e la gestione della Pinacoteca. Vogliamo parlare ancora degli oneri di sicurezza, ci saranno quindi...
anche al fatto che per esempio i piani di sicurezza che abbiamo fatto noi e che continueremo, è chiaro, lo stabile è il nostro, quindi c'è una i nostri tecnici saranno impegnati.
Poi continuando ancora, quindi su questi due punti qua, per cui ovviamente il parere è favorevole perché sono costi già previsti nel nostro budget, nel nostro bilancio, e andiamo oltre. Poi il Comune e la Fondazione con successivi atti potranno definire e disciplinare specificazioni e iniziative di co-marketing e promozione, laddove si ritiene che ci sia bisogno dell'intervento del Comune per svolgere queste attività tramite l'URP, l'ufficio stampa e quant'altro, si va avanti in questa direzione. L'articolo 5 definisce quelle che sono le competenze specifiche della Fondazione, cioè l'apertura al pubblico, lettera E, tra cui informazione, biglietteria e prenotazione. È ovvio che se c'è una biglietteria che verrà gestita dalla Fondazione, sarà la Fondazione ad definire il costo, l'eventuale costo di un biglietto e i costi di gestione di tutte le attività di cui all'articolo 5. Non ricordo se c'erano altre...
L'integrazione di quello che ho detto può essere interessante. Si è concordato che la biglietteria probabilmente sarà sotto l'arco del Palazzo del Podestà. perché così è proprio al centro della città, valorizzerà un po' il movimento. Poi chi acquista il biglietto sale, entra dall'ingresso laterale e potrà fare tutto il percorso.
Prego, consigliere Peverini.
Sì, grazie Presidente. Proprio facendo seguito a quello che ha detto la dottoressa De Simone, siccome io leggevo questa proposta di delibera, proprio al punto 8, mi sembra aver capito, sono elencati i principali oneri a carico del Comune. Visto che ha parlato dei costi e le utenze, magari in questo caso si poteva già specificamente indicare, perché non è previsto in questo punto 8. Invece, come ha detto, le utenze sono a carico del Comune. No? Lo storico? Ah, ok, ok. Ah, okay. Sì.
Se legge dello schema di convenzione l'articolo 5 lettera F.
Ah, ok, no, questo lettera F. Sì.
Allora, qui è specificato cosa compete alla fondazione. Quindi la copertura di tutte le spese riferite ad utenze che eccedano i costi registrati dal Comune di Fabriano nel 2013, la pulizia straordinaria e ordinaria degli ambienti, fatto salvo l'eventuale ricorso per quanto possibile all'utilizzo degli LSU. Quindi lì abbiamo specificato dettagliatamente come verranno quantificati, ripartiti i costi. Sì.
Grazie Presidente.
Prego Consigliere Solari.
Grazie Presidente. In Commissione ho già avuto modo di esprimere quelle che erano le mie titubanze, è stata una commissione comunque utile per chiarirmi i dubbi, e di quella discussione rimarco solamente l'importanza della custodia delle opere che non faranno parte dell'esposizione della mostra da Giotto Gentile per quanto riguarda climatizzazione e illuminazione. Dopodiché ci siamo permessi di portare all'attenzione di tutto il Consiglio, anche degli assessori, chiedo se sia possibile la distribuzione, dell'indagine che fu effettuata nel 2006 dopo la mostra del Gentile da parte della società Civita. Magari tanti di voi non ne sono a conoscenza. E non la reputiamo utile perché fu appunto un'analisi molto precisa e puntuale di quanti vennero a Fabriano per visitare la mostra, quanti biglietti furono staccati di tutte le modalità, quante persone effettivamente si fermarono a dormire a Fabriano, quanti furono i pasti consumati, quanti delle persone che vennero alla Mostra del Gentile poi visitarono anche la Pinacoteca e il Museo della Carta, e dell'introito per i commercianti, i ristoratori rispetto alla spesa netta della mostra del Gentile appunto. Credo che possa essere un documento che sia un po' un benchmark con cui poi raffrontarsi alla fine della mostra del Giotto Gentile, soprattutto per coloro che l'hanno organizzata, ma anche per noi, nel senso che anche il Comune ha un'aspettativa, giustamente l'amministrazione ha un'aspettativa di rientro, di ritorno da questa mostra, e credo che siano dati utili per poter fare un raffronto, se non proprio preciso e misurato sui numeri, comunque su quello che può essere l'andamento della mostra, che ovviamente ci auguriamo tutti vada per il meglio per la città, che ne ha estremamente bisogno. Grazie.
Bene,
chiedo che
da quello che so la previsione di presenze adesso loro lo danno con un, lo danno con un, no aspetta, dallo dopo, dai, tanto non ce lo, basta che ce lo portiamo a casa, no? Intanto ti ringrazio perché comunque un metro, anche se la mostra è Gentile, sicuramente in Italia credo che su Gentile non era mai stata fatta una mostra così completa come quella che abbiamo avuto a Fabriano, e sarà quasi impossibile replicarla perché i prestiti sono molto difficili da cogliere. Però loro, credo che il ragionamento che sta facendo la Fondazione è su 40.000 biglietti, una mostra di dimensioni per il centro Italia, diciamo così, di un buon respiro. E per noi, visto quelli che sono i dati di Civita, credo che 40.000 persone sarebbe già un risultato interessante. Però, ecco, questa è una previsione che oggi sono in grado di certificare. Le altre mostre curate dallo stesso gruppo organizzatore hanno prodotto questi risultati. Poi vediamo, noi siamo fiduciosi.
Bene. Altri iscritti? Prego consigliere Arcioni.
Grazie Presidente. No, io premetto che in commissione mi sono astenuto, ma diciamo motivo la mia astensione. Allora, relativamente al testo della convenzione un compito che ci è stato, diciamo, girato, perché di fatto questo è, come tutti, un atto politico, una scelta fatta da questa amministrazione. E però su questa convenzione, all'articolo 3, sulla durata della convenzione, io metterei una data limite, nel senso, perché è vero che è tutto funzionale all'evento, però io una data limite la metterei, anche perché credo che questi locali, no, qui c'è scritto terminerà il 31/1/2015, fatte salve le eventuali proroghe richieste alla Fondazione in considerazione delle necessità della mostra in oggetto.
Si parla già, la mostra ufficialmente finisce nel mese di dicembre. 30 giorni sono stati dati per la rimessa in pristino e la riattivazione, ma se i prestiti ci possono essere, possono allungarsi un mese. Cioè, i prestiti tra musei e tra avvengono per molto, tempi molto brevi e determinati, e corrispondono tutte assicurazioni che noi non abbiamo. Potrebbe esserci un mese di proroga perché magari l'assicurazione copre quel mese in più, ma non è che si può andare, che so, a 3 mesi, 4 mesi, non c'è questa previsione,
No, se si potesse, insomma, indicare, però se nell'atto non volete metterlo, va bene così, è una scelta...
Scusa, se la data è quella, 31-12, le proroghe della convenzione, se non sbaglio, devono tornare, se essendo di consiglio, la proroga da chi la deve stabilire? Consiglio. Mi impegno così. Se c'è una richiesta, scusate, è chiaro, io informo il consiglio, perché il problema sono i tempi, no? Magari tu ottieni la proroga il 7 di gennaio, dici c'ho la proroga di 2 mesi di tutte le opere, no, di un'opera, capimo se, per prorogare la mostra, e io convochiamo magari una commissione straordinaria, un consiglio straordinario per informare il consiglio di questo, se no scade il 31/1/2015, la mostra finisce.
Poi un'ultima cosa, ma è solo una riflessione personale a voce alta. Io per carità sono contento che venga organizzato questo evento, sicuramente è un evento di lustro per la nostra città. L'unica cosa è che c'è una sorta di rabbia di fondo, perché di fatto è come se noi, come ente, come comunità, abbiamo rinunciato a programmare e comunque a progettare le cose noi, nel senso che c'è sempre bisogno della mutualità di qualcuno. Allora, la riflessione che faccio io anche per le prossime cose, io sono stato sempre estremamente critico nei confronti anche della Fondazione, semplicemente per una cosa, perché hanno una disponibilità, diciamo, di fondi e di finanze praticamente infinita. E quello che mi viene in mente è se questa cosa poteva essere in qualche modo, diciamo, pensata in maniera diversa, cioè con la Fondazione che veramente si mette a disposizione della comunità e non acquisisce la comunità locali e proprietà per organizzare la mostra, che per carità loro dicono io gestisco tutto, io impronto tutto, io ho preso sgarbi, ho fatto il resto, per carità ci sta tutto, però dal mio punto di vista mi piacerebbe, questa cosa l'abbiamo affrontata anche in un altro consiglio comunale, riaffermare la logica del mecenate, che il mecenate è quello che si mette a disposizione diciamo della comunità, mettendoci veramente soldi senza volere nulla in cambio. In questo caso è vero che c'è un punto interrogativo enorme su quello che sarà la riuscita di questo evento e soprattutto degli incassi derivati da questo evento, però mi piacerebbe veramente che si cambiasse anche un po' la visione anche da parte di questa organizzazione, in particolar modo in questo caso della Fondazione, che secondo me, se voleva fare un regalo vero alla città, avrebbe dovuto organizzare tutto questo evento alla fine mettendo in mano gli incassi di questo evento direttamente alla comunità. Ripeto, è una mia riflessione, è una riflessione a voce alta, però nella logica che io intendo il mecenatismo legato all'arte, legato al mettersi a disposizione della comunità, una comunità fra l'altro in difficoltà in questo periodo, mi sarebbe piaciuto che la cosa fosse impostata in questo modo. sicuramente non ci sono stati presupposti. In commissione è stato detto che la fondazione anche interviene in qualche modo sui locali, sull'illuminazione e tutto il resto. Però, ripeto, forse è una visione un po' romantica del rapporto fra chi sponsorizza e la comunità. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni. Prego, consigliere Rossi.
Grazie, Presidente. Ma alcune delle riflessioni già l'ha fatta José Lito. Io ho visto la convenzione e credo che un evento di questo tipo per Fabriano sia senza dubbio qualcosa di importante e di qualificante. Questo è fuori di dubbio, soprattutto in un momento appunto come questo, dove la cultura deve avere un ruolo centrale per la ripresa e il rilancio della nostra comunità. Ovviamente si tratta, come al solito, di un grande evento, dove c'è un ente che sostanzialmente si fa promotore, il comune di Fabriano si accoda a quell'ente per la realizzazione appunto dell'evento. È un po' quel discorso del mecenatismo, no? Di cui parlava anche José Lito. Non è il primo caso, questa mostra è gentile, ce ne sono state anche altri. E quello che dico io però è che vorrei usare questo momento un po' come uno spunto di riflessione per tutti noi. E mi dispiace che sia andata via Barbara, che è il nuovo assessore appunto alla cultura che ha il comune del Fabriano. Vabbè, adesso è stato. Quello che vorrei sapere io, e quello che mi piacerebbe appunto discutere dentro questo consiglio comunale, è qual è l'impostazione, non nel grande evento, ma nella quotidianità che l'amministrazione comunale dà come impulso allo sviluppo della cultura fabrianese. Perché noi possiamo fare le mostre da Giotta, Gentile Fabriano, facci venire molte persone, per carità di Dio, un evento importante. Però poi, se questo rimane in un livello di grande evento, appunto, e la cultura a Fabriano è sempre più ristretta e sempre più compressa, e va questo discorso dagli spazi delle associazioni fino all'università. Perché se oggi noi, se il Comune Fabriano riesce a fare una convenzione con la Fondazione per fare questa mostra, nel nostro piccolo noi abbiamo un'università che ha chiuso, non abbiamo più centri di formazione a Fabriano. Allora lì l'amministrazione comunale dovrebbe chiamare la Fondazione, che ha le risorse, per cercare di dare sostanzialmente un volano alla cultura fabrianese. In questi anni non ci si è riuscito, e quella questione dell'università ed è evidente. Mi piacerebbe che il nuovo assessore, a cui auguro un grandissimo in bocca al lupo, che conosco anche personalmente, riesca a dare un'inversione di tendenza in tal senso. Perché, ripeto, a noi ci serve ricostruire questo territorio, non ci servono esclusivamente dei grandi eventi. Grazie.
Prego, consigliere Guidarelli.
Sembrerà strano, ma sono d'accordo sia con la riflessione Arcioni che con la riflessione Emanuele. Il nostro compito, se ho avuto modo di dirlo in un'altra occasione, è quello di pensarla questa città, è quello di programmarla sotto tanti punti di vista, cercando di guardare lontano. La mostra è importante, nessuno dice di no, però è un mezzo. No? E invece in questo momento sta diventando quasi un fine. La gestione scientifica, culturale, politica, di programmazione, di riflessione di come cavolo sarà questa città con tutti i problemi che c'ha è la nostra. Allora ben venga la fondazione che ci aiuta nel pagamento dei voucher, ben venga la fondazione che ci aiuta in tantissime altre situazioni, no? Ma per certi versi ben venga anche la fondazione che fa una mostra come questa. Sarebbe stato meglio che questa mostra, oppure le modalità, oppure sarebbe il caso di farlo meno, o sarebbe il caso di farla diversamente, insomma in qualche modo la programmazione di un grande evento fosse stata discussa, non oggi che è il 12 di giugno e la mostra comincia il 25 di luglio. Al nuovo assessore chiaramente faccio tanti auguri, dico due cose. Uno, che la disponibilità nostra, mia e di tutti credo sia totale, e due, che, e ci ho avuto modo di dirlo anche alla precedente amica Patrizia, la cultura non è solo spettacolo, la cultura non è solo vedere un bel quadro o ascoltare un bel pezzo di musica che gira e gira, è sempre spettacolo. La cultura è conoscenza, e questo è quanto è scritto nel vocabolario italiano. Se voi prendete il vocabolario Zanichelli, alla parola cultura c'è scritto conoscenza. Questa città c'ha bisogno di conoscenza, i giovani c'hanno bisogno di conoscenza. Spendiamo i soldi per la programmazione nella conoscenza dei giovani, e poi se viene anche un quadro 18 andremo a vederlo, quello sicuramente. Costa molto questa mostra, la paga la fondazione, è vero, ma la fondazione gestisce, è il borsello dei soldi dei fabianesi. Per cui questa mia riflessione niente toglie la stipula della convenzione, niente toglie il fatto che la mostra sarà sicuramente un evento, e speriamo importante, che porti un sacco di gente e che lasciano tanti soldi, però ci serva da monito, ci serva da stimolo per la programmazione delle situazioni future.
Prego Urbani.
Sì, grazie Presidente. Io ho ascoltato quello che ha detto Emanuele, Ioselito e anche Guidarelli, che li condivido. Sembra quasi che la Fondazione a un certo momento abbia così, si sia sovrapposta, no sovrapposta, si sia messa in alternativa a quello che avrebbe dovuto fare l'amministrazione. Però io vorrei fare una piccola nota tecnica. Noi oggi votiamo, Presidente, una convenzione. Non è che votiamo se facciamo la mostra o non se la fondazione fa la mostra o no. L'atto che viene portato qui in consiglio è solamente se il comune intende fare la convenzione con la fondazione. Non è che votiamo se fare la mostra o non fare la mostra. Ho la sensazione che se il comune dovesse esprimere un parere negativo sull'uso della Pinacoteca, la fondazione la va a fare da un'altra parte, credo. Quindi l'atto che noi andremo a votare è questo. Chiaramente i nostri colleghi che hanno parlato, anche quelli di maggioranza, hanno detto una cosa sacrosanta, una cosa giusta. Abbiamo un nuovo assessore e iniziamo un percorso culturale che deve portarci veramente avanti. Però io vorrei un attimo tornare un po' al tema del documento che deve essere votato. Noi votiamo una convenzione. O sì o no, non è che votiamo se la fondazione deve fare la mostra, se è meglio, ossia io capisco tutti i ragionamenti, però l'atto che viene portato qui in consiglio rappresenta una convenzione tra il comune e la fondazione sull'uso dei certi locali, o me sbaglio? Ho sbagliato l'intervento? No, credo che sia questo, no? Che noi oggi andiamo a votare. Molto probabilmente se fosse stato fatto un percorso più partecipato, però ho la sensazione che qui la fondazione abbia detto qui non si fa niente, ci pensiamo noi a farlo e poi il comune ci darà. Io sono d'accordo che la fondazione utilizzi i locali della Pinacoteca, perché meglio che tenerla in queste condizioni ferma è meglio far... Poi magari c'è il proverbio che dice l'appetito viene mangiando, no? Magari da una manifestazione se ne possono attaccare altri, però io vorrei tornare un attimo al discorso dell'atto che dobbiamo votare oggi, Presidente.
Prego, consigliere Romagnoli.
Grazie, Presidente. Volevo solamente fare un accenno, condivido gli interventi dei miei colleghi, mi ha fatto piacere l'intervento anche da parte della maggioranza. E sì, per me cultura è una parola molto importante, è conoscenza sicuramente, e cultura io lo vedo anche in modo più romantico, e quindi per me cultura è anche rispetto, per me cultura... avere attenzioni un po' a 360 gradi per tutto quello che riguarda quello che viene dato alla cittadinanza per dar valore a quello che è il territorio e a quello che abbiamo all'interno della nostra società. Come si fa però? Mi sarebbe piaciuto magari notare delle attenzioni, perché ben venga, no? L'iniziativa della fondazione per un'attività di questo genere, poi magari sarebbe bello che venga pianificato e parlassimo della pianificazione insieme all'assessore per tutto quello che riguarda le attività sul territorio, per quanto riguarda la cultura e non solo. Però magari bisognerebbe pensare anche un attimo ai servizi che ci sono dietro a queste cose. Per esempio, non abbiamo i bagni pubblici e non è bellissimo, cioè dire facciamo arrivare cittadini da tutte le parti, venite a vedere la nostra Fabriano, e poi dobbiamo chiedere alla bontà, sicuramente che devono fare, però dei ristoratori, i bar che abbiamo nel centro storico, per accogliere le persone anche per andare in bagno, file all'interno dell'ideale piuttosto che centrale, piuttosto che altri bar o altre attività, perché non abbiamo bagni pubblici. Quindi questo non è bellissimo, significa che non c'è visione, perché non è che si dice oh che figata, noi non facciamo niente, però c'è la fondazione che finalmente vuole fare un'attività molto interessante. Io fossi la fondazione direi ok, ma tu cosa mi dai? Io faccio questa attività, ma al di là della disponibilità di un locale bellissimo e quant'altro, ma cosa mi dai? Cioè io se faccio un'attività di questo genere voglio che vengano dati servizi ai cittadini, io avrei chiesto questo. Quindi chi viene deve avere la possibilità di trovare una Fabriano che può dare molto, e quindi preparare la città ad accogliere queste cose. Quando sono stati fatti anni fa la pavimentazione del centro storico e i marciapiedi nuovi, non sono stati messi i cavi attaccati qua lungo il loggiato di San Francesco, sono rimasti lì e non sono stati interrati, per esempio. Quindi è una questione di visione per portare Fabriano a migliorare in questo, e quindi avere sempre di più, perché potremmo far molto per questa città con le caratteristiche che abbiamo, con le potenzialità che abbiamo. Il problema è che non le stiamo sfruttando, anzi probabilmente stiamo peggiorando. Grazie.
Bene, se non ci sono altri interventi va a concludere il sindaco. Prego.
Io ringrazio per gli interventi e anche perché per una certa sintonia di ragionamenti, e voglio dire che anche noi siamo per una programmazione, per cercare di programmare. Chiaramente a me piacerebbe, con le risorse date purtroppo, come dicevo, noi avevamo programmato, non avendo la possibilità di fare una grande mostra, il restauro del Polittico, che doveva diventare, con una piccola operazione di marketing, quell'opera unica che quest'estate ci avrebbe consentito di lanciare la Pinacoteca dicendo è tornato il Polittico restaurato. Avevamo preventivato una piccola operazione anche di marketing lungo la costa per cercare di portare delle persone a vedere quest'opera originale, particolare, tipo opera unica all'interno di un contesto, perché non avevamo risorse. Però, e quindi quando è arrivata questa proposta della mostra, sinceramente io, vi dico la verità, ho fatto una riflessione con la Fondazione, ma ce la fate in questo breve periodo a mettere in piedi una mostra da Giotto a Gentile, con tutto quello che comporta, opere, assicurazioni, trasporti e risistemazione? E loro hanno deciso di accettare la sfida, io non me la sono sentita di dire di no, ancorché nella nostra programmazione delle attività c'era l'idea di fare una mostra, ma non con queste risorse, non con questi costi, non con questa grandezza. Si voleva fare una cosa sul maestro di Campodonico, c'era l'ipotesi di lavorare su una mostra, ma il professor Sgarbi, ricordo come se fosse adesso, ma chi lo conosce il maestro di Campodonico? Chi invece viene a vederlo? Voi dovete fare una mostra che il maestro di Campodonico lo inquadra dentro un percorso, dobbiamo fare una mostra da Giotto a Gentile. E così è nata l'idea di prendere da Giotto e dei Gentile per completare un percorso pittorico che sta dentro la nostra Pinacoteca, perché sennò dice tu metti il maestro di Campodonico e ci puoi fare una spinta mediatica anche forte, ma te ci vuole un sacco di soldi per valorizzarlo. Invece se tu lo metti all'interno di due nomi di richiamo, è un'operazione di marketing anche questa, tu potrai avere un risultato maggiore. E sinceramente questa è l'idea, da quando abbiamo cominciato a parlare della mostra Giotto a Gentile è cambiata l'idea del percorso, e quindi è nata così e si è sviluppata poi pian piano e si è divenuta quello che oggi andiamo a convenzionare. All'inizio ci avevano chiesto solo la disponibilità della Pinacoteca, sembrava quindi la mostra del maestro di Campodonico, e invece è diventata una cosa molto più grande, molto più importante. Ma vorrei dire che non abbiamo neanche tralasciato sui fondi dei biglietti. Io auspico che la Fondazione incassi un sacco di soldi, perché vuol dire che tutti quei soldi che incassa poi ce li riverserà al territorio. Adesso so che la Fondazione ha avuto un fondo consistente che non avrebbe mai speso Veneto Banca qui. Veneto Banca dà oltre 340.000 euro, mi pare di capire, oltre 300.000 euro per questa mostra. Quindi si impegna sul territorio dei fondi finalmente diretti, no, al territorio. Ma se oltretutto ci fosse un bel incasso, quei soldi andrebbero a coprire le spese che la fondazione fa, quindi ci ritornerebbero. È vero che so sempre, è sempre la fondazione che decide, ma qui c'è il famoso titolo quinto che ho imparato anni fa che significa, e poi dopo un giorno lo spiego al titolo quinto, ve lo dico, c'è un detto che dice titolo quinto, chi c'è soldi ha vinto. E allora voglio dire, noi non eravamo nelle condizioni di organizzare questa grande mostra, ma io l'ho apprezzato, ho apprezzato anche le relazioni che si sono costruite su questa mostra, i rapporti che si sono costruiti, a differenza di altri passaggi, abbiamo costruito un rapporto, io credo che questo possa essere foriero anche di risultati futuri. Ma voglio dire un'altra cosa, io ricordo sempre Emanuele che l'università purtroppo ha chiuso nel 2010 a Fabriano, forse non si è accorto lui, ma il decreto del governo che chiuse le università è del 2010, e qui noi l'università già non ce l'avamo più, diversa, allora non parla più di università perché sbagli. Quindi, mentre sul centro di formazione un lavoro si può fare, ma voglio dire che noi abbiamo, guardate, vi invito, perché a volte forse sfugge, a vedere tutte quelle attività culturali piccole, che non sono piccole, fanno parte però di quel percorso educativo e conoscitivo che questa città fa, e che se vedete nel programma delle attività di questo mese, mese e mezzo, che poi arriverà fino a settembre, sono tante, di tanti movimenti culturali che noi sosteniamo a Fabriano, con spazi pubblici concessi, utenze, servizi, palchi e quant'altro, per dare un aiuto a chi fa anche attività culturali sul territorio di base. Penso a Fabbricamenti che va con l'Amato a fare un momento di vivacità come quello dell'anno scorso, che mi hanno detto è stato bellissimo, che parte proprio dal basso, fatto con poco, coi colori, ma che ci ha avuto un coinvolgimento della frazione molto bello, interessante, è la prima cosa che mi viene in mente. Ma posso pensare adesso a tutto il lavoro che si sta facendo intorno alla formazione. Domani il FAI porta qui uno dei più grandi esperti, e purtroppo l'hanno voluto fare, gli avevamo detto di non farlo in concomitanza, invece purtroppo l'hanno voluto fare in concomitanza col maestro. Stiamo cercando anche di organizzare i tempi, ma ci sono delle cose bellissime, proprio fatte dal basso, proprio dal basso. E voglio dire, guardate adesso la mostra dell'acquerello. Nasce da un'associazione in arte, un gruppo di artisti fabrianesi che 5 anni fa si sono messi insieme per creare. Oggi abbiamo 300, oggi si inaugura, 300 artisti da tutto il mondo, quest'anno da tutti e 5 i continenti, che sono qui a Fabriano, e la fondazione, come si aspettate, il Watercolor Society, nell'ultimo incontro che ha fatto in Turchia, presenti anche 2 fabrianesi, ci ha riconosciuto come città rappresentativa, la città che fa da punto di riferimento per la Watercolor Society mondiale d'Italia. Fabriano è stata scelta, e l'idea per questo lavoro che è stato fatto proprio dalle associazioni che vengono al basso, penso a Pedro Cano che verrà nei prossimi giorni qui da noi, uno dei più grandi acquarellisti del mondo, e con le associazioni che farà i corsi per le persone che hanno piacere di farli. Ma ce ne sono tante queste cose. Penso a quello che facciamo con gli 11.000 prestiti librari alla biblioteca, adesso riapriremo la biblioteca multimediale, che è un discorso molto di base. Guardate, la gente va a leggere il giornale la mattina a prendere i libri, è positivo questa cosa. Apriremo in centro un luogo dove 11.000 persone all'anno vanno a prendere un libro, vanno a leggere un articolo, vanno a conversare per parlare di cultura, vanno a parlare di società, e sono elementi che secondo me sono importantissimi. Ma non abbiamo tralasciato neanche i bagni pubblici. Intanto dico che c'è un obbligo di legge per tutti gli esercizi pubblici di fornire, perché i bagni pubblici sono di legge. Se abbiamo ripristinato il bagno pubblico a pagamento al piazzale Matteotti, al piazzale dei Pullman, al piazzale Maestri del Lavoro, al parcheggio, abbiamo riattivato con 20 centesimi il bagno autopulente, funziona. Riattiviamo i bagni pubblici qui sotto per il periodo della mostra, perché abbiamo messo insieme gli over 45, le borse lavoro che la Regione Marche ha costruito per le cooperative, per il mondo della cooperazione. Poi ci sono 3 progetti che stiamo portando avanti, uno che si guarda i giovani e uno che riguarda le imprese degli over 45, ma uno riguarda pure i giovani. Ma gli over 45, il progetto primo delle Marche, con 38 persone coinvolte e le cooperative sociali che li hanno impegnate, segnalatici al centro per l'impiego in base a un anno di disoccupazione, un reddito di sé, ce li hanno mandati. Sono 38 persone che presteranno il loro servizio a 650 euro al mese su un progetto regionale. Primo step, ci stiamo cercando di farne altri, quindi 38 persone in disagio che mangeranno, che due di questi terranno aperti i bagni pubblici qui sotto. C'è già un impegno della cooperativa sociale che con queste borse aprirà i bagni pubblici qui sotto. Sistemeremo gli altri bagni cercando pian piano di ritornare anche al bagno della Pisana, e poi manca il bagno che sta al bagno, quello che poi è stato purtroppo quello il più deteriorato di tutti, quello che sta alla Sagra Famiglia, è vero, e quindi dobbiamo sistemare anche quello. Però noi ce l'abbiamo, quindi, questo progetto. Chiaro che non è che ce la facciamo fa tutto in una volta, però c'è un impegno di fare sinergia. Per esempio, questa convenzione, questo rapporto con la Fondazione, poi chiudo veramente, abbiamo messo insieme tutti i commercianti, gli artigiani. Come avete visto, abbiamo dato qui sotto il locale per un mese, perché durante il periodo della mostra adesso ci possa essere prima l'affitto, gli artigiani che durante il periodo del palio possano esporre le loro opere e poterle vendere in piazza, per muovere un po' anche l'artigianato, anche perché c'è il convegno delle città creative dell'UNESCO che si svolgerà qui 21, 22, 23 di giugno, che porterà qui le altre città creative dell'UNESCO a Fabriano. Andremo su tutti i network e i media che sono legati all'UNESCO. Credo che un percorso lo stiamo facendo. Il problema è che stiamo facendo tutto con pochissime risorse. E allora, che se avessi avuto la possibilità di organizzare, come abbiamo preventivato anche noi nel programma, e mi sembra che fosse anche in altri programmi delle proposte amministrative, di organizzare una volta ogni due anni una mostra grande, una volta all'anno una mostra piccola, ma poi, visti i costi, sinceramente noi non ce lo possiamo permettere. Bisogna che troviamo sinergie, impegni, e costruiamo quindi dei percorsi. Secondo me ci starebbe bene, come ho detto, di vedere, spero che vada bene questa mostra, perché questi incassi possano ritornare alla Fondazione, e possiamo programmare una mostra per il 2016, quindi avere perlomeno un intervento biennale. È un tentativo, c'è un progetto, c'è un'idea, e poi la condivideremo, cercheremo di precisarla anche nel prossimo bilancio, nel bilancio poliennale. E quindi voto convintamente questo atto e vi invito a votarlo, perché credo che facciamo una cosa positiva. Anzi, mi manca una cosa: dobbiamo anche, perché dovete sapere che il 70% delle opere della Pinacoteca sono di proprietà della Curia Vescovile. La Curia Vescovile ha dato il suo nulla osta per poterle utilizzare. Era necessario, perché ancorché noi l'abbiamo incomodato, era giusto chiedere il nulla osta anche per gli accessi alle cappelle, perché valorizzeremo le cappelle di Sant'Agostino, le cappelle di Sant'Ortola con la sacrestia, e quindi la chiesa che sta vicino alla chiesa di Santa Lucia. Credo che nel complesso sarà una grande operazione.
Allora, partiamo con la dichiarazione di voto.
Una domanda al sindaco. Una domanda.
Prego.
E il servizio di bike sharing sarà attivo per la mostra?
Sicuramente cercheremo di metterlo in piedi.
Perché visto che ci saranno anche le cappelle gotiche.
Capisco, sì. Sì.
Urbani, che c'è una domanda pure lei? Allora andiamo per dichiarazione di voto. Prego, consigliere Giordani.
Approfitto della dichiarazione di voto, che ovviamente sarà favorevole, per fare gli auguri al nuovo assessore Barbara Pallucca, e mi associo a tutti gli altri che hanno augurato un buon lavoro. Grazie Presidente.
Niente, via, andiamo subito al voto. Romagnoli, Arcioni, Solari, Peverini. La votazione è chiusa. Presenti 22, votanti 22, astenuti 2, favorevoli 20, contrari 0, astenuti. Romagnoli, Arcioni, il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 2, favorevoli 20, Contrari 0, astenuti 2, Romagnoli, Arcioni. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 20, ovvero approvazione nuovo regolamento Polizia Urbana e Rurale. Illustra l'assessore Paglialunga, prego.
Cosa? Presidente, non ho capito. Sì, portiamo in approvazione il regolamento di polizia municipale e urbana e rurale. Faccio una brevissima premessa prima di entrare soltanto su le cose che sono cambiate e che io ritengo siano quelle più importanti. La premessa è che un regolamento di polizia è di solito un regolamento che dura un tempo lungo e quindi è importantissimo farlo e farlo bene, perché diventa la legge che governa la civile convivenza nella città. E quindi abbiamo fatto un lavoro lungo. Abbiamo rivisto, riprendendo tutte le parti importanti del precedente regolamento, che era del 2007, e l'abbiamo in parte alcune cose modificate, in altre parti abbiamo aggiunto cose che prima non erano previste, anche perché le necessità e i tempi sono cambiati e quindi ci sono nuove necessità da regolamentare in questa nostra città. Ringrazio pertanto, perché è frutto non soltanto mio, non soltanto del comandante Strippoli, che è stato necessario, importante in questo cammino e che voglio ringraziare, ma ringrazio anche il Presidente della Commissione e tutti i membri della Commissione, perché questo regolamento che oggi noi portiamo all'approvazione a voi ha recepito le modifiche apportate dalla commissione consigliare nella data del 6/8/2013. Questo regolamento in alcune sue parti non rispondeva più alle esigenze della città e quindi abbiamo regolamentato di nuovo, tenendo presente anche delle norme nazionali che nel frattempo sono uscite e che riguardano il cosiddetto pacchetto sicurezza. Pacchetto sicurezza che ha conferito nel 2008 al sindaco il potere aggiuntivo di emanare ordinanze, quindi di legiferare. È stato fatto per un lungo periodo con ordinanze sindacali. Nel frattempo alcune cose sono cambiate e soltanto il Consiglio Comunale adesso può legiferare in questa materia per approvare il regolamento, altrimenti non sarebbe potuto essere andare avanti soltanto con ordinanze sindacali. Di solito un regolamento di polizia urbana è fatto di norme e divieti. Abbiamo cercato di cambiare un po' la filosofia, come dicevo rispondendo all'interrogazione del Presidente Pariano prima. Io credo che soltanto con il coinvolgimento e soltanto con l'educazione noi possiamo fare cose migliori che non limitarci semplicemente a multare. E quindi abbiamo inserito anche alcune novità di cui andremo adesso a parlare, ma è che la forma di collaborazione e progetti mirati che coinvolgano i cittadini li riteniamo importantissimi, tant'è che se questa sera il regolamento verrà approvato vorremmo nominare una commissione che ogni anno individui tra i cittadini che si sono distinti per alcune cose importanti per la civile convivenza e quindi ogni anno istituire un premio a chi si è distinto in questo settore. Quindi vado non l'avevo capito all'inizio. Quindi è stata, vado a illustrare gli articoli che sono stati cambiati, e ripeto, cambiati con il contributo anche della Commissione, in cui abbiamo accettato le modifiche. La norma è stata meglio articolata all'articolo 10, la norma che regola responsabilità per eventuali danni derivanti all'occupazione di suolo pubblico. L'obbligo di pulizia delle aree occupate, le apposizioni di dissuasori, di vasi ed altro da parte di esercizi commerciali o artigianali o pubblici esercizi, sia di privati sia pubblici. È stata inoltre integrata nel testo regolamentare una ordinanza sindacale che prevedeva che chiunque esegue nelle vie pubbliche costruzioni o restauri di fabbricati debba tenere il suolo pubblico occupato sgombro da rifiuti di qualsiasi genere. Altro tema era l'imbrattamento, di cui anche qui la nostra città soffre. All'articolo 11 sono state apportate le modifiche derivanti dall'entrata in vigore del nuovo regolamento comunale sulla pubblicità, e sono stati previsti alcuni casi in cui ci possono essere autorizzazioni solo da parte dell'ente. L'articolo 12, circa i parchi e i giardini pubblici, è stato recepito l'indirizzo e il voto di far accedere i cani ai giardini tenuti al guinzaglio e con museruola sulla scorta di quanto contenuto da una sentenza del TAR del Piemonte del 2012 e delle richieste dei cittadini. Tolto, caro sindaco, i luoghi dei giochi dei bambini, che sono completamente invece preclusi. L'articolo 14, circa gli obblighi dei proprietari, conduttori di edifici e di terreni, sono state meglio disciplinate taluni comportamenti e sulla base dell'esperienza avevano creato problemi di civile convivenza e proteste da parte dei cittadini. Dopo l'esperienza della grande nevicata di 2 anni fa, se non sbaglio, sono stati stabiliti vari obblighi, anche sulla base di uno specifico parere dell'ANCI che esclude alcune fattispecie presenti nel vigente regolamento e che trovate anche queste specificate nell'articolo 15. Circa gli animali, all'articolo 22 sono stati meglio disciplinati i comportamenti che proprietari e conduttori animali devono tenere e gli obblighi cui devono sottostare, aggiungendo anche alcune precise disposizioni previste da un'ordinanza del Ministero della Salute del 2013.
Consigliere Urbani.
L'articolo 23 parla delle attività di prevenzione in materia di sicurezza urbana e della civile convivenza. Questo è stato pensato completamente ex novo ed è una novità assoluta, ed è quello che, a nostro avviso, dicevo, cambiando la filosofia appunto di questo regolamento, che la sicurezza urbana per noi deve essere riconosciuta oramai quale componente essenziale della qualità della vita e la qualità della vita di una comunità locale, e si sancisce la volontà di perseguirla anche mediante l'adozione di forme di collaborazioni e progetti mirati, ed era quello che dicevo all'inizio. L'articolo 24 sancisce meglio le modalità collaborative tra Polizia Municipale e Servizio Comunale di Protezione Civile. L'articolo 25 viene prevista la figura degli ausiliari per la sicurezza scolastica, da prevedere come supporto alla Polizia Municipale al fine di garantire maggiore sicurezza agli alunni e al contempo al fine di offrire ad anziani autosufficienti e o a persone che vogliono dedicare parte del loro tempo libero un'opportunità per avere un ruolo nella nostra società. L'articolo 26 parla dei mestieri girovaghi, che sono state meglio disciplinate. Per quanto riguarda l'esplosione di giochi pirici e accensione di fuochi, all'articolo 27 è stato integrato il contenuto di un'ordinanza sindacale relativa al divieto di far esplodere giochi pirici. L'articolo 28 si è arricchito di alcune norme specifiche in materia di accattonaggio prima non contemplate, in armonia con quanto prevedono le vigenti norme penali, e anche su questo avevamo già discusso in un'interrogazione come avevo detto in quella sede nel regolamento erano cose che erano già state previste. Negli articoli 29 e 30 si disciplinano obblighi e responsabilità per gli organizzatori di manifestazioni sportive non competitive e l'utilizzo di veicoli o di animali e di giochi su strada. L'articolo 31 prevede alcune norme in materia di nomadismo, e anche questo ne avevamo parlato in quell'interrogazione, prima non contemplate. In articolo 32 e 33 si disciplina il consumo in sicurezza di bevande e di divieti relativi alle bevande alcoliche prima non contemplate, ma fatto oggetto nel tempo di specifiche ordinanze sindacali. Ho letto brevemente solo gli articoli che riguardano novità su questo settore e ringrazio di nuovo tutti coloro che ci hanno lavorato e come ripetevo abbiamo quasi preso completamente i suggerimenti che sono venuti dalla discussione, in questo testo le riportano tutte, quindi chiedo al Consiglio Comunale di approvare questo regolamento che diventerà la norma che disciplina la nostra vita sociale.
È scritto a parlare il Consigliere Rossi, prego.
Grazie Presidente, come parlo a nome dell'opposizione, noi avevamo la possibilità di riunirci 5 minuti e quindi per presentare emendamenti che ovviamente in quest'atto per come è fatto così non si condivide, e quindi c'è la possibilità di averci una sospensione.
Lo mettiamo in votazione la sua richiesta. Prego Sindaco.
Siccome io ho un emendamento, preferite conoscerlo prima della sospensione o dopo? Sì, meglio prima. Allora, se permetti intervengo.
Quindi lo illustra allora,
sì,
Sindaco.
Lo illustro, l'ho preparato. Guardate, io ci ho pensato molto prima di farlo e so che non è in linea forse con le sentenze della Corte Europea, io non lo so con che cosa è in linea, però io non riesco più a contenere le proteste dei genitori, dei bambini che al giardino si trovano con problemi delle deiezioni canine. Io non ci riesco. Noi ho fatto turni di vigilanza diversi, ho fatto controlli, lo stesso problema lo ho lungo tutto il corso, nel centro storico, io ringrazio tutti coloro che si attengono alla normativa, vanno in giro col sacchettino, perché sono tantissimi, ma ci sono dei maleducati, impenitenti, sui quali non si riesce a intervenire con un'azione repressiva. Vi chiedo quindi di accettare un emendamento che limita a motivo della costante affluenza di bambini e anziani nei giardini Regina Margherita e giardini cosiddetti della Pisana, è totalmente vietato l'accesso ai cani. Solo esclusivamente in questi due posti, negli altri nelle aree giochi. A motivo di costante affluenza di bambini nei giardini Regina Margherita e giardini cosiddetti della Pisana, è totalmente vietato l'accesso ai cani. Cioè riservare questi due, siccome qui è un parco doppio, quello Regina Margherita e l'altro, riservare questo parco, una parte, il parco vecchio Regina Margherita, solamente a bambini e anziani. Giardinetto della Pisana, perché c'è anche il parco Merloni, poco più giù, dove che può essere frequentato. Quindi ho cercato di trovare un equilibrio, però in quei luoghi, in quei due unici luoghi, i bambini e gli anziani possano essere liberi di giocare senza il rischio di maleducati impenitenti che continuano a far circolare gli animali e a non raccogliere le deiezioni. Quindi io credo che sia da tutelare la salute dei bambini prima di tutto, perché sono loro che possono godere del giardino e averne la fruizione. Dall'altro lato, Regina Margherita possono portarli, lo stesso al Parco Merloni non c'è divieto se non nelle aree giochi. Però siccome è difficile esercitare un controllo diretto, guardate, io ce l'ho i cani, ho un cane e due gatti. Però non credo che sia corretto che la mia incoscienza penalizzi i bambini. Quindi siccome tengo ai bambini in maniera particolare e agli anziani, vi invito, vi propongo con forza che almeno questi due siano totalmente vietati. Poi se uno nel marciapiede esterno porta, fa una passeggiata, va nel parco Regina Margherita, non c'è problema, ma all'interno totalmente vietato. Il fondamento recita così, quindi va aggiunto: a motivo della costante affluenza di bambini e anziani nei giardini Regina Margherita e giardini cosiddetti della Pisana, è totalmente vietato l'accesso ai cani. In tutti i parchi e giardini pubblici, fatte salve speciali autorizzazioni concesse all'amministrazione, continua come precedenza. La premessa però è aggiungere quelle due righe iniziali che secondo me sono molto importanti per le famiglie.
Allora, con calma, ha illustrato l'emendamento, Rossi ha chiesto la sospensiva, quindi se noi iniziamo la discussione, votiamo per la sospensiva il consigliere Rossi, poi dopo riprendiamo il tutto. Che devo dire? Dopo, ecco, poi riprendiamo il tutto. Allora, votiamo la sospensiva chiesta al consigliere Rossi. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 20, votanti 20, astenuti 0, favorevoli 20, contrari 0. Il Consiglio approva, sono le 21.02, sospendiamo il Consiglio Comunale. Consiglieri a prendere posto, rifacciamo l'appello. Un po' di silenzio per cortesia.
Sagramo da Giancarlo. Aspetta,
sono le 22.10. Presente. Riprende la seduta consigliare.
Arcioni Ioselito. Balducci Quinto. Bonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo. Crocetti Riccardo. No. Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefara Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Ariano Giuseppe Luciano, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Forza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano e L. Idrissi Abdesalam. Ho tanto difficoltà. No, no. Ho difficoltà a leggerlo.
Quanti sono?
19.
19 presenti, la seduta è valida. Riconfermiamo scrutatori i consiglieri Bonafoni, Pellegrini e Solari. Allora, consigliere Rossi, visto che l'ora è tarda, se siete d'accordo, sono stati prodotti degli emendamenti. Se siete d'accordo, l'assessore Paglialunga inizia a illustrare emendamento per emendamento, lo votiamo subito. Uno, no? Allora, quelli condivisi magari li presenta l'assessore Paglialunga e il resto li fa... Vabbè, chi li vuole leggere è uguale. Li legge Rossi, allora le legge uno alla volta e lo votiamo subito. Prego, con il primo. E poi dopo li consegna qui, eh? Allora, consigliere Rossi, scusi.
Allora, incominciamo.
Senta, scusi, se specifica quali sono condivisi e quali no.
No, no, adesso presenti tre condivisi.
Benissimo, prego.
Allora, articolo 32, sostituire al secondo comma, ore 22, al posto di 19.
Benissimo, quindi andiamo subito con la votazione dell'emendamento. Silvi, la votazione è aperta.
Dai, ragazzi. Quelli condivisi, questo è quello condiviso. Quirarelli.
Bruno.
La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 0, favorevoli 19, contrari 0, il Consiglio approva. Passiamo al secondo emendamento condiviso. Prego, consigliere Rossi.
Articolo 12.3. Cassare quello che è scritto tra parentesi, che sarebbe ivi compreso l'uso di skateboard e pattini.
Bene, quindi andiamo con la votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 0, favorevoli 19, contrari 0, è accolto anche il secondo emendamento. Andiamo con la lettura del terzo emendamento condiviso, prego.
Allora, articolo 12.2, variare da 5 a 6 anni l'età dei bambini. Sì, proposto al sindaco.
Proposto al sindaco. La votazione è aperta.
Il regolamento? Ah, me li davo, davvero, me li davo.
La votazione. La votazione. La votazione, prego. La votazione chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 0, favorevoli 19, contrari 0. Il Consiglio approva. Passiamo al primo non condiviso emendamento.
Anche l'unico.
Prego, consigliere Rossi.
Allora, nell'articolo 16 si parla di atti contrari alla decenza. L'articolo 16 dice: ferme restando le fattispecie punite dal codice penale, in tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico, ovvero privati ma visibili a pubblica via, è vietato fare atti o proferire frasi che possano offendere la decenza o il decoro pubblico o comunque urtare la sensibilità dei passanti, specialmente dei minori. L'emendamento che noi proponiamo è quello di cassare questo articolo 16 per un motivo semplicissimo. Perché nel momento, come l'articolo 16, ce ne sono anche altri, nel momento in cui si dice ferme restando le fattispecie punite dal codice penale, è evidente che già esiste una regola ed una norma. Se noi andiamo ad aggiungere le cose, che cosa significa? Che io per strada non posso dire più nulla, sostanzialmente non posso, sto discorrendo con un'altra persona, non gli posso dire niente? Io credo che questo è un problema che sta anche dentro altri articoli di questo regolamento. Il problema di questo regolamento è che noi già abbiamo dei codici che normano. Nel momento in cui vogliamo andare a normare continuamente, rischiamo di produrre l'effetto contrario, cioè andare a creare forme di depressione sociale. E quindi l'idea è quella di cassare l'articolo 16, perché è proprio esplicativo. Persone che litigano, persone che si ritrovano per strada, è un atteggiamento normale che si dà in una società. Pensare ad andare a volere in modo forzoso, normale anche questo, ci sembra una cosa che ha poco senso. Io, come ho detto all'assessore Paglialunga, in generale questo qui mi sembra il pacchetto Maroni, cioè se vanno a prendere determinate cose, determinati concetti che già sono previsti su altri atti, quindi andare a deprimere di più una società che già per sua natura è frustrata, depressa, oggettivamente per la perdita dei posti di lavoro, per tanti problemi, mi sembra che queste cose ce le possiamo tranquillamente risparmiare. E quindi la nostra idea è quella di cassare appunto l'articolo 16.
Allora, consigliere Rossi, ha chiesto di intervenire l'assessore Paglialunga in riferimento a quello appena lei detto.
Chiaramente l'amministrazione è contraria, anche perché diciamo che questo è un comma onestamente di buona volontà. Consigliere Rossi, lei mi dovrebbe trovare nella storia se ha mai visto un vigile urbano che ha fatto una multa perché magari qualcuno ha detto una parolaccia per strada.
Bene, assessore, questo semplicemente, quello che dice indica che non serve a niente.
Aspetti, consigliere Rossi.
Si tratta esclusivamente di un discorso che, come avevo detto nell'introduzione, scusami, andare via voce, non so perché, come avevo detto nell'introduzione, è una... ci sono alcune norme che danno il senso della volontà di voler fare una vita civile il più possibile attenta all'educazione, al rispetto, alla condivisione dei problemi e meno allo scontro. Seconda cosa, me lo faccia dire perché prima mi hanno detto non dirlo, questo regolamento, come avevo detto all'inizio, è stato condiviso completamente alla Commissione. Io credo che è l'ennesima dimostrazione di come le commissioni siano inutili in questo Consiglio Comunale, perché rincominciamo da capo ogni volta la discussione. Questo punto era stato condiviso alla Commissione, noi ci atteniamo a ciò che era stato licenziato alla Commissione e quindi siamo contrari al suo emendamento.
Bene, prego.
Sarò velocissimo, cioè poco da aggiungere. Cioè, se lei mi dice di trovare un vigile che fa una multa perché due persone litigano per strada, bene, il vigile non farà mai una multa a due persone perché litigano per strada. Allora mi sapete dire il senso di mettere questo articolo qual è? Voi, il senso è questo, che lei, assessore Vaglialunga, come assessore alla sicurezza del comune Fabriano, vuole dare dei segnali politici alla cittadinanza di controllo contro l'accattonaggio, di controllo sulle questioni, quello che dicono le persone per strada, sapendo che comunque non serve assolutamente niente perché poi c'è il codice penale che fortunatamente è un regolamento serio.
Bene, quindi andiamo subito alla votazione.
Consigliere, però lei tocca che ascolta quando uno parla, perché se lei parla senza sentire le repliche non le faccio più perché mi sembrano inutili.
Andiamo alla votazione dell'emendamento. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 0, favorevoli 7, contrari 12. Contrari, Sagramola, Pariano, Stroppa, Balducci, Meloni, Pellegrini, Guidarelli, Bonafoni, Malefora, Girolametti, Giordani, Castriconi. Il Consiglio non approva. Consigliere Rossi, lo fa Peverini, da lettura dell'altro emendamento non condiviso. Prego.
Sì, grazie Presidente. Punto 12, ovvero si prevede che nei parchi e nei giardini pubblici, leggo un attimo l'articolo per capire, altrimenti poi non si comprende il significato dell'emendamento. Nei parchi e nei giardini pubblici, fatte salve speciali autorizzazioni concesse all'amministrazione per motivi contingenti, è vietato, questo è previsto dal regolamento, c'è stato proposto dall'assessore Vaglialunga, introdurre cani anche se muniti di guinzaglio e museruola, nelle aree specificamente attrezzate con giochi per bambini. L'emendamento prevede, al punto 1, nel citato articolo, di sostituire, anche se muniti di guinzaglio di museruola, con ad eccezione di cani di taglia piccola e media muniti di guinzaglio. Ovvero la finalità è questa, cioè noi il giardino è un punto di ritrovo, di aggregazione delle famiglie, le quali io lo vedo come un momento in cui fanno la passeggiata, fanno un giro per la città, si godono il centro, e non capisco per quale motivo, avendo un bambino piccolo, avendo un cane taglia piccola, non possono fare una passeggiata al parco giochi, ma sono vietati e non è possibile entrare all'interno all'interno dei giardini. Non capisco assolutamente la finalità. Faccio anche un'eccezione per quanto concerne questo regolamento. Questo regolamento l'abbiamo visto all'incirca gennaio-febbraio, se non ricordo male, in commissione, circa quindi 5 mesi fa. Il sottoscritto si era astenuto su questo regolamento perché il regolamento ci viene sottoposto, uno ascolta ciò che prevede, dopodiché fa le opportune riflessioni anche con il collega. Tutto qua.
Prego consigliere Giordani.
Grazie Presidente. E per fare un minimo di riassunto, visto che poi Peverini ha citato anche la Commissione. Allora, questo documento che è arrivato in Consiglio Comunale è uscito dalla Commissione con le varie modifiche fatte dalla Commissione e varia oggi solo esclusivamente per l'emendamento del Sindaco. Le modifiche proposte come emendamenti da Rossi sono differenti da quelle della Commissione, quindi sono aggiuntive. Questo per confermare quello che ha detto l'assessore. L'assessore si è attenuto insieme al dirigente a ciò che la Commissione aveva tirato fuori. E l'emendamento ora citato da Peverini era l'unico, diciamo, punto di discordia in Commissione, quindi l'unico su cui realmente c'era da discutere. Grazie Presidente.
Bene, quindi andiamo alla votazione dell'emendamento. La votazione è aperta. Man mano che vengono votati gli emendamenti, se gentilmente li portate lì al banco, ecco. Arcioni. La votazione è chiusa. Presenti 19, votanti 19, astenuti 0, favorevoli 7, contrari 12. Contrari: Sagramola, Pariano, Stroppa, Balducci, Meloni, Pellegrini, Guidarelli, Buonafuori, Malefora, Girolametti, Giordani, Castriconi. L'emendamento non viene accolto. Chi ha l'altro emendamento da leggere? Prego, Sindaco.
L'emendamento che avevo proposto all'inizio lo rileggo: a motivo della costante affluenza dei bambini ed anziani nei giardini Regina Margherita e giardini cosiddetti della Pisana, è totalmente vietato l'accesso ai cani. Ad integrazione dell'articolo, in tutti i parchi e giardini pubblici, fatte salve speciali autorizzazioni concesse, prosegue come in precedenza.
Bene, andiamo alla votazione dell'emendamento appena letto dal Sindaco. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 19, votanti 19, astenuti 0, favorevoli 11, contrari 8. Contrari: Silvi, Leli, Peverini, Solari, Rossi, Arcioni, Romagnoli e Malefora. Il Consiglio accoglie l'emendamento proposto dal Sindaco. Abbiamo terminato con gli emendamenti, quindi andiamo alla votazione dell'atto così come è stato emendato. Vuole fare la dichiarazione di voto? Prego, Peverini.
Grazie Presidente.
Allora,
il mio voto sarà un voto contrario, ma per il nostro voto, giusto collega, solo per un concetto, cioè la repressione non aiuta ad educare le persone incivili. Educare le persone incivili si inizia con l'educazione nella scuola e non è giusto che continuano a pagare persone come possiamo vedere anche qui in sala, che tranquillamente ed educatamente vanno in giro rispettando le norme previste dal codice della strada e le ordinanze previste da questo comune, i quali si attengono, portano il sacchetto e raccolgono gli escrementi degli animali, dei propri animali. Pertanto il mio voto sarà contrario.
Bene, altri per dichiarazione di voto? Prego, consigliere Arcioni.
Allora, io voterò contro. I motivi sono legati sia alle dichiarazioni fatte poco fa da Peverini, ma anche per un'altra cosa. A me piacerebbe sapere, non vedo qui il comandante Strippoli, mi piacerebbe capire anno 2013 ad oggi quante multe sono state fatte ai possessori di cani che sono stati trovati senza sacchetto, senza fazzoletti di carta, senza... Vorrei capire questo, perché siccome secondo me stiamo parlando dello zero carbonella, no? Allora, cioè, non andiamo a nessuna parte, perché come diceva anche Dimitri, cioè, o noi educhiamo le persone, perché cioè, impedire alle persone di godere dei servizi pubblici come gli altri cittadini solo perché e non poterlo fare solo perché hanno un cane, cioè, mi sembra qualcosa estremamente riduttivo. Quindi io personalmente voto contrario proprio per questo motivo qua.
Bene, altri? Non ci sono. Ah, prego Sindaco.
Voterò favorevole perché nessuno se lo aspettava. E credo che questi emendamenti siano migliorativi, quelli che abbiamo approvato, del testo approvato in commissione, compreso l'innalzamento a 6 anni per i bambini, quindi fino in età preelementari, cosa che era stata dalla commissione approvata fino a 5 anni. E quindi credo che ci sia migliorativo. Credo che sia anche migliorativo, vede, ci sono delle aree che vengono interdette all'accesso o per divieto di transito o per divieto di sosta, e non è che questo è punitivo o integrativo. Noi abbiamo una serie di parchi pubblici aperti a tutti e quindi abbiamo cercato nelle vicinanze di parchi di consentire a tutti di fare la propria passeggiata con animali, con le bici, con le attrezzature e con le famiglie. Però questo credo che vada aiutato a capire alle persone che ci vuole rispetto per gli altri. Siccome io intensificherò l'attenzione dei vigili su questo, per sanzionare tutte le persone che sono incivili, perché creano danno a tutti. E credo che questo sia l'elemento che dobbiamo più caratterizzare, che non è repressione in questo caso, è educazione, perché la sanzione a chi danneggia gli altri, a chi fa, chi crea danni alle altre persone, non è una punizione, è una educazione. Hans Kelsen, in Teoria della norma giuridica, come lei ben sa, ci dice proprio questo, sulla sanzione rieducativa. Sergio Cotta ne fa una bella disamina in un opuscoletto studiato all'università che io posso sicuramente far avere a chiunque è interessato.
Bene, prego. No, aspetti, consigliere Mogliani, se difforme dal suo collega, se no non ha diritto. No, quindi non ci sono più altre dichiarazioni di voto. Andiamo.
Presidente, solo gentilmente. No, stavamo facendo un chiarimento. No. Stavamo parlando, se mi consente. Io ritengo una cosa, che se lei reprime a un cittadino pubblico di entrare all'interno di un parco perché presume che poi possa sporcare e essere incivile, è una presunzione che lei fa. Lei vieta a una persona di fruire di un servizio pubblico, il quale poi non sa se è una persona corretta o non corretta. Quindi mi sembra di prendere una misura priva di qualsiasi fondamento, perché si fa una discriminazione nei confronti di determinate persone.
Bene, consigliere Peverini, andiamo alla votazione dell'atto così come è stato emendato. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 0, favorevoli 12, contrari 7. Contrari Silvi, Leli, Peverini, Solari, Romagnoli, Arcioni, Rossi. Il Consiglio approva. Sono le 22:31, termina qui questa seduta consigliare. Buona serata.